Il 27 marzo 2018 alle ore 20:51 dichiaro aperta la seduta in sessione ordinaria del Consiglio Comunale. La seduta del Consiglio Comunale di stasera, nonostante l'assenza della dottoressa Donatella D'Amico, sarà verbalizzata dalla dottoressa Vera Aquino, titolare della sede di segreteria comunale di Montemurlo, che ringrazio per la sua presenza. Invito quindi la dottoressa a procedere per l'appello nominale dei consiglieri. Grazie.
Mangoni.
Presente.
Nerozzi.
Presente.
Manetti.
Presente.
Galardini.
Presente.
Signori.
Assente.
Santini.
Presente.
Novelli.
Presente.
Cheli.
Presente.
Buscioni. Acciai,
presente.
Baldi,
presente.
Guercini,
presente.
Pieri,
presente.
Bartoli,
presente.
La Franceschina,
presente.
Benesteri,
presente.
Baroncelli,
presente.
Scrutatori.
Ringrazio. La dottoressa, risultano assenti, giustificati consiglieri, la Franceschina, Novelli e Signori. Nomino come scrutatori i consiglieri Buscioni, Guercini e Manetti. Proposta numero 1 all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Propongo, invito i consiglieri, propongo le proposte numero 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno ad essere illustrate e discusse in maniera univoca insieme. Le dichiarazioni di voto e le votazioni saranno fatte ovviamente separatamente. Direi che per stasera si può concedere per questi punti due interventi per ciascun consigliere, dilatati nei tempi che prevede anche il regolamento per quanto riguarda il bilancio. Procediamo con, se non ci sono osservazioni, la proposta è accolta. Procediamo con la proposta numero 2 del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale, verbale delle sedute precedenti dal 30/10/2017, 30/11/2017, 28/11/2017 e 13/02/2018. Esame e approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a procedere per la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi ci sono 4 astenuti e 10 favorevoli. Proposta numero 3. Oggetto. Tributi. Gestione del servizio di igiene urbana, piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018. Approvazione. Invito l'assessore Loligni a illustrare la proposta. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, quello che presentiamo stasera è il piano finanziario di Alia, che abbiamo già avuto modo di affrontare anche in Commissione 1 la scorsa settimana. Allora, questo è il primo piano finanziario che abbiamo, diciamo, con la nuova azienda che gestisce i rifiuti. Infatti eravamo abituati fino allo scorso anno che il piano finanziario fosse ovviamente elaborato da CIS, poi con la fusione ovviamente il nuovo soggetto appunto che si occupa della gestione di tutto il sistema dei rifiuti nel nostro comune è diventato Alia. Come si è stato anche riferito dal dottor Berti durante la Commissione 1, questo piano questo piano finanziario è stato elaborato in maniera differente rispetto ai piani a cui eravamo abituati, perché a differenza di essere un piano che veniva appunto elaborato dall'azienda, nel nostro caso CIS, per i comuni, è un piano d'ambito, quindi un piano dato, e quindi questa è fondamentalmente la differenza nell'iter più rilevante. Allora, nel piano finanziario vengono ovviamente ripercorsi, come negli altri piani, quelli che sono i servizi legati alla gestione dei rifiuti nel nostro territorio. Allora, per quanto riguarda i servizi di raccolta dei rifiuti, abbiamo avuto modo di vedere anche in commissione che questi non variano, quindi il sistema di raccolta dei rifiuti del nostro territorio resta invariato a quello che era anche l'anno scorso, negli anni precedenti, quando era CIS a occuparsi di questo. Quello che diciamo a livello di servizi varia rispetto all'anno precedente, poi più che varia diciamo viene implementato, integrato, aumentato, è quello che riguarda lo spazzamento. Come sapete nel nostro comune era già previsto uno spazzamento che comprende sia le strade che i mercati, quello sia quindi del capoluogo, diciamo quello che avviene su San Piero, insomma, sia quello del mercato di Ferruccia che alcune aree verdi, cioè in particolar modo alcuni giardini, e era uno spazzamento sia manuale che combinato, nel senso quindi manuale più l'utilizzo della spazzatrice meccanica. Da quest'anno vediamo ampliato diciamo questo servizio dal momento che si inizierà a svolgere sotto forma di spazzamento tavellato anche, quindi vengono ampliate le zone in cui viene effettuato effettivamente lo spazzamento e in più viene diciamo fatto con la strada sgombra, nel senso che verranno appunto apportati, verrà apportata questa modifica per cui in alcune zone le auto parcheggiate non dovranno più esserci nel momento in cui passerà la spazzatrice a fare il proprio lavoro. Poi insomma nel piano, all'interno del piano insomma è molto dettagliato anche le strade interessate, anche tramite appunto un elenco appunto tutti i chilometri che vengano interessati sul nostro comune e che abbiamo avuto modo di approfondire appunto in commissione. Da un punto di vista finanziario diciamo che il piano rimane pressoché invariato a livello proprio economico rispetto allo scorso anno, perché diciamo il costo totale dal piano finanziario per quest'anno ammonta a circa 3.450.000 euro, quindi c'è un lieve aumento che si assesta intorno allo 0,7% in più rispetto all'anno scorso, quindi una somma irrisoria diciamo sulla totalità, che è dovuto sostanzialmente alla gestione diciamo della mancata realizzazione dell'impianto di Selvapiana e che quindi è stato diciamo il costo riproporzionato sulla base, su tutti i comuni sulla base di quelli che sono gli abitanti dei singoli comuni. Per quanto riguarda la percentuale di come si distribuisce diciamo questo totale fra le utenze domestiche e non domestiche, ci assistiamo su quella che era l'anno scorso, quindi la percentuale di domestico si assesta sul 57,7% circa, e invece quella non domestico, quindi le utenze appunto produttive diciamo in qualche modo, sul 42,3%, quindi rimanente. La percentuale di costi fissi è del 61,8%, quindi all'incirca 2.100.000 di costi fissi, e quella dei variabili del 38,2% rimanente, quindi il restante 1.300.000 passa per arrivare appunto alla totalità dei 3.450.000. Quindi diciamo è un sostanzialmente possiamo dire rimane invariato rispetto al vecchio piano. I servizi non cambiano, ma c'è anzi appunto un ampliamento legato allo spazzamento sostanzialmente di fronte a un'invarianza di costi.
Ringrazio l'assessore Lunini e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Volevo fare due domande all'assessore per capire due cose. Allora, la prima è se nel piano finanziario, perché non sono presenti i ricavi che realizza Alia dalla vendita del differenziato, cioè che non sono presenti quanto in cassa. E cioè il perché è una domanda e il perché si spenda oltre 70.000 euro per l'accertamento, riscossione e contenzioso cioè è già nel bilancio a priori senza sapere nemmeno se verranno pagati o meno, cioè si va presumo a una stima degli anni passati, però volevo sapere come mai non si può fare con l'Agenzia delle Entrate come si fa con tutto il resto. Grazie.
Grazie consigliere Bonicelli, continuiamo con gli interventi e ne approfitto per ringraziare la presenza della dottoressa Tiziana Bellini in sala consigliare, che è responsabile del servizio economico finanziario e delle risorse umane fra i comuni di Agliana e di Montale e che ovviamente, se dovesse essere necessario, può dare dei eventuali chiarimenti ai consiglieri. Continuiamo la discussione, grazie. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. Ci ritroviamo da quest'anno per la prima volta, come aveva detto giustamente l'assessore al bilancio, a approvare il primo piano finanziario di Alia, dopo che per tantissimo tempo abbiamo approvato i piani finanziari della nostra partecipata, dove sicuramente potevamo avere una marcia in più rispetto a quello che si poteva chiedere, anche perché avevamo un peso specifico molto superiore. Per cui diciamo che nulla si è prospettato di diverso di quello che bene o male avevamo annunciato negli ultimi 3 anni, cioè quello che si era sempre detto era: se abbiamo intenzione di lanciare nuovi servizi, nuove tipologie di raccolta dei rifiuti e quindi di dare un passo in più alla raccolta che è sul nostro territorio, quindi alla raccolta differenziata porta a porta, dovevamo farlo nei 3 anni precedenti. Questo è stato confermato l'anno scorso all'incontro che abbiamo avuto con Lato, è stato confermato anche quest'anno con Alia, che ha manifestato degli evidenti, chiari motivi di non riuscire a organizzare i piani finanziari fondamentalmente specifici per ogni territorio quest'anno, perché si ritrovano fondamentalmente in un periodo molto ristretto a dover gestire i rifiuti per la parte più popolosa della regione toscana, quindi le province che sappiamo benissimo di Firenze, Prato e Pistoia. Questo che cosa ha portato? Ha portato che nel nostro piano finanziario, come ci è stato detto, viene riportato pari pari quello dell'anno scorso, quindi vengono riportati tutti i dati finanziari e tutti i dati tecnici che era stato elaborato dal piano del CIS. Ovviamente questo può avere delle ripercussioni future e dei forti dubbi su quanto effettivamente ci potrà costare questo piano qui, perché giustamente si diceva può costare meno, può costare uguale, può costare di più. Le incognite sono tante e le incognite che sono state elencate molte vanno a far pensare che se va bene spenderemo la stessa cifra, nel senso che è stato evidenziata una serie di problematiche, tra cui quella che è vero, e su questo siamo tutti d'accordo, che riusciamo a incassare di più dal bruciare i rifiuti nell'inceneritore di nostra proprietà, ma anche in qualche maniera andremo in piccolissima parte anche a contribuire noi, perché da conferire a un prezzo agevolato andremo a conferire al prezzo che conferiscono tutti i partecipanti di Alia, come è giusto che sia. Quindi questa è un'altra incognita, che non si sa quanto si andrà a spendere. L'altra incognita è il fatto, bene o male, che non si sa come sta andando fondamentalmente questa raccolta differenziata. Cioè l'anno scorso avevamo denunciato che negli ultimi 3 anni il crollo era stato evidente, netto, agli occhi di tutti, e anche il piano finanziario dell'anno scorso si basava su una percentuale di raccolta differenziata che quest'anno presumibilmente non verrà rispettata. Ora, in tutta questa situazione qui di cambiamenti, fondamentalmente i cittadini, ma anche tutti noi consiglieri comunali, avevamo gli strumenti di poter andare almeno sul sito del CIS, cioè che è qualcosa di buono che il CIS lo faceva, dove metteva le relazioni trimestrali su come andava la raccolta differenziata. Io, da quando c'è stato questo passaggio, ho provato a cercare nel sito, ho provato anche a chiedere aiuto al Presidente del Consiglio Comunale, perché io non riesco a reperire più questi dati sui siti pubblici. nel suo sito del Comune Legnano, dove è riportato solo il dato di novembre, di un unico mese, quindi non ci sono le rivelazioni trimestrali come era riportato prima, nel suo sito di Alia. Per cui nel 2017 è un punto interrogativo, almeno da parte nostra. Io ho fatto anche richiesta d'accesso agli atti a novembre e non so per quale motivo ancora non abbia ricevuto la risposta. Non si sa bene noi come è andata questa raccolta, quindi se abbiamo rispettato i target dell'anno scorso, in un certo senso mi auguro di sì, sia, per non, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello finanziario, sia come sono stati ricalcolati fondamentalmente per quest'anno. Perché se è chiaro, andiamo a differenziare meno e quindi andiamo a bruciare di più perché abbiamo più indifferenziato, se il calcolo è stato fatto con alta probabilità di riciclare tanto, cifre elevate come si faceva prima, il 75%, è ovvio che la differenza la paghiamo tutta e quindi avremo una Tari aumentata. Quindi su questa parte qui notiamo che ci sia una mancanza di informazione e trasparenza da parte di Alia e in qualche maniera anche da parte del Comune, perché ancora questi dati non sono resi pubblici sui siti. Detto questo, un altro punto interrogativo è quello che riguarda Selvapiana, perché i costi di quell'inceneritore lì è stato deciso di suddividerli all'interno di tutti i partecipanti del lato, ma ci risulta a noi che più di un comune abbia sollevato il dubbio che spetti a tutti i comuni di pagare la stessa maniera, fondamentalmente con un criterio di ripartizione proporzionale, i costi di progettazione di Selvapiana. Credo che anche il Comune Legnano dovesse in qualche maniera mettersi nella fila di questi comuni qui, che sono comuni che politicamente si va dal centro-destra al centro-sinistra, in cui fondamentalmente dicono a noi i conti non ci tornano, possiamo rivederli, e questo credo sia una grossa mancanza l'ennesima volta di accettare quello che ci viene imposto dall'alto senza dire niente. È vero che su questo piano c'è un fattore che riteniamo positivo, perché in 3 anni finalmente ce l'abbiamo fatta a lanciare il nuovo servizio di spazzamento, quindi questo l'abbiamo sempre detto, che eravamo favorevoli allo spazzamento tabellare, per cui si indicavano in alcune fasce orarie che non si poteva parcheggiare la macchina per pulire le strade, e abbiamo sempre detto che anche in caso che cittadino no, potesse protestare, avremmo messo tutti noi la faccia, perché è un progetto condiviso di tutti, per cui questo va dato atto che è stato fatto. Chiudo il mio intervento riguarda la tariffa puntuale, perché sarò ripetitivo, sarò noioso fino alla morte, passatemi il termine, la parola, però io in 3 anni, credo di averlo detto in tutte le salse, è stata anche approvata una mozione del Partito Democratico in cui si diceva di andare in quella direzione lì, e quando io vado a domandare in commissione ad Alia quanto tempo ci vorrà per poter redigere un piano di raccolta di tariffa puntuale aliana, mi si risponde che prima di 2 o 3 anni non sono in grado di poterlo fare, perché devono gestire delle situazioni più complicate come tutti i comuni limitrofi a Firenze, per cui sono molto più indietro e chiedono il porta a porta e lo chiedono a voce alta. Ora, mi sarebbe piaciuto mettermi in coda, dato che lui ha detto che a quanto pare richiesta da parte nostra non sia arrivata, ma ancor più ora mi dispiace che non ci sia, per cui ora lo cito testualmente perché aveva giustamente diritto di replica, l'assessore all'ambiente mi dice testualmente che sì, vabbè, ma è inutile chiedere Alia il... Rettifico, era lì proprio presente in commissione, mi fa... è inutile chiedere a Alia di fare un piano, non l'abbiamo chiesto per un semplice motivo, che prima va fatto il regolamento della nuova Tari. Ora, io dico, in 3 anni a fare una commissione per poter cominciare a discutere di modificare la Tari, di andare in direzione alla tariffa puntuale come era stata approvata dalla mozione del Partito Democratico, e almeno una fase di studio di dire, dato che, come tutti noi ben sappiamo, perché ve l'ho annoiato, di tariffe puntuali ce ne sono tante, tutte diverse e tutte con i propri vantaggi e con tutti i svantaggi, almeno una serie di commissioni ambienti in cui si andava a studiare questi casi qui in maniera precisa e puntuale, e si proponeva una modifica di regolamento anche senza approvarlo, però almeno si cominciava a discuterne, in 3 anni si poteva fare. E qui mi spiace che la responsabilità non si può dire che è del CIS, non si può dire che è del lato, non si può dire che è della gara, non si può dire che è di Alia, ma è solo di questo comune. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, procediamo con la discussione. Bene, direi che l'assessore Lunidi può procedere alla risposta all'intervento del consigliere Boncelli, grazie.
Sì, allora no, riguardo al tema dei ricavi è semplicemente il discorso che questo piano finanziario, come tutti i piani finanziari, rappresenta il costo del servizio, quindi è per quello sostanzialmente non emergono, e per quanto riguarda invece 70.000 euro viene calcolata una percentuale su una media degli ultimi 5 anni, se non erro, quindi è un calcolo così, non è stato diciamo pensato, mi suggeriva il consigliere, di affidarlo esternamente questo servizio, vabbè, perché intanto questo piano finanziario mi sarà stato spiegato anche in commissione, cioè è il primo appunto di Alia, è un piano in itinere, quindi le cose comunque potrebbero anche variare poi in futuro, non glielo so dire ora. A ogni modo una cosa ci portiamo dietro anche dagli anni passati, ecco, era una gestione così e quindi è stato riportato semplicemente quello, cioè una modalità di gestione che può essere poi in futuro anche rivista poi da, insomma, da chi ci sarà.
Sì, assessore Nolini, ci sono altri interventi per la discussione? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Sono veramente arrabbiato nel dover pagare questa volta gli errori commessi da una gestione scellerata della Toscana, del lato centro, e pagare per un impianto di incenerimento che per fortuna, e dico per fortuna, non verrà fatto, però i costi li dobbiamo subire noi cittadini e pagare sempre noi. Questi errori non dobbiamo pagarli noi cittadini, li deve pagare chi li ha fatti, chi ha sbagliato fin dall'inizio nel voler fare un carrozzone enorme che è ingestibile e già da ora si inizia a vedere quanto è efficace nella gestione, gli orari non vengono rispettati, i servizi non vengono rispettati, unico cenno di presenza di Alia è il fatto che il signor Berti ha avuto la gentilezza ed accortezza di ricontattarmi per dirmi che effettivamente avevo ragione per quanto avevo affermato in commissione, che i tempi per la raccolta degli ingombranti non vengono rispettati su Agliana. Sugli altri comuni sembra di sì, però io faccio riferimento a Agliana. Sempre gli stessi discorsi, siamo in rodaggio, siamo in fase di partenza, quando finirà questa fase di partenza poi vedremo. Per ora io ho notato solo ed esclusivamente note dolenti e nessun beneficio, sia per le tariffe che dovevano essere migliorative e non peggiorative, sia per la gestione. Vediamo poi nei prossimi anni cosa succederà. Ribadisco che gli errori di ATO nella gestione degli impianti ricadono sui cittadini. Voglio vedere cosa succederà con Case Passerini, se anche quell'impianto lì dovremmo pagarlo nonostante non sia stato costruito, e questo giro devo dire che spero vivamente che non venga costruito l'impianto di Case Passerini. I costi però non devono ricadere su noi cittadini, devono ricadere su chi ha sbagliato nella gestione e nella progettazione di queste mastodontiche strutture. Altro, spero veramente che il piano di spazzamento e la cartellonistica sia efficace, è da anni che doveva essere già fatta e ancora non è stato apportato nessuna modifica. Spero vivamente che parta quanto prima per consentire alle spazzatrici e agli operatori di effettuare il loro lavoro al meglio. Successivamente vedremo l'efficacia di Alia e vedremo se i costi aumenteranno o diminuiranno. In commissione mi sembra che il signor Berti abbia ribadito più volte che hanno preso l'appalto con un ribasso, e voglio vedere questo ribasso come faranno a coprirlo, se lo dovremo sempre coprire noi con le nostre tariffe. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, continuiamo con la discussione, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera colleghi consiglieri. Io non sono solito leggere, mi piace fare più interventi a braccio, ma stasera, insomma, visto che si parla, il Consiglio è tutto incentrato sui numeri, i numeri sono per me materia un po' ostica, mi sono fatto alcuni appunti senza correre il rischio appunto di tralasciare qualcosa. Allora, come riportato nella è bello della diretta. Come diceva anche il collega Guercini e come riportato anche nella delibera del Consiglio Direttivo di ATO, ai fini della stima dei costi dei servizi offerti appunto nella stesura del piano finanziario si è tenuto conto di costi relativi al 2017, adeguati agli interventi da attuarsi e alla luce dell'ecotassa da addizionare a tali importi, e sull'ecotassa ci ritornerò dopo. Quindi la base del presente piano sono i dati del 2017, poi presumo Alia farà il conguaglio a fine anno sia sulle quantità di rifiuti trattati che sui costi di smaltimento. Ora, prendendo in esame solo il rifiuto indifferenziato, il piano del 2017, e correggetemi se sbaglio o ho letto male, prevede che siano inceneriti 2.800 tonnellate di rifiuti ad un prezzo di 130 euro a tonnellata, quindi un importo pari a 364.000 euro totali. Nel 2018, anche prevedendo gli stessi quantitativi di rifiuti mandati a incenerire, dobbiamo tenere presente che lo smaltimento non costerà più 130 euro a tonnellata, ma 154,71 euro, quindi per un importo totale di 433.188 euro, quindi quasi 70.000 euro in più, che Ale dovrà quindi recuperare nel piano finanziario del 2019, senza tenere conto poi di un probabile ulteriore conguaglio dovuto a eventuali costi aggiuntivi, per un totale che sfiorerà quasi 100.000 euro. Di questi 100.000 euro, quasi 20.000 euro sono dovuti al ristoro ambientale, perché 2.800 tonnellate per 7 euro fa quasi 20.000 euro. Di cui, ora è vero che la Giunta ci ha informato in commissione che saranno destinate alla manutenzione di parchi e giardini, e questo non è certo una cosa negativa per la collettività o una cosa che si può criticare in sé, però è pur vero che cittadini e imprese non avranno alcun vantaggio diretto in questa, da questa ecotassa, che in pratica si tramuterà in un balzello economico ulteriore per le tasche del contribuente. Ora, questi soldi, a mio avviso, potevano essere impiegati magari per ridurre le tariffe, evitando quello che doveva essere un risarcimento economico per i danni subiti dalle ricadute, che poi invece si trasforma in una tassa aggiuntiva che va a aumentare il già pesante carico fiscale che grava sulle spalle dei cittadini, non solo agli amici, per carità. Ma l'anno prossimo il conguaglio da pagare si sommerà anche ai maggiori costi del 2019, dovuti in primis alla conoscenza della quantità effettiva di rifiuti trattati e poi alla maggior, che quindi alla maggior precisione, e secondo luogo alla quantità di rifiuti indifferenziati che decosi dei servizi aggiuntivi, mediamente superiore almeno del 50% rispetto a quanto pagavamo a CIS. Quello dei maggiori servizi a parità di costi è un mito, secondo me, che bisogna un po' sfatare. C'è stato detto anche sul giornale che vengono offerti servizi aggiuntivi a parità di costi. Ora, secondo me non regala nulla a nessuno, e se ci si riferisce a questo servizio, all'avvio dello spazzamento stradale tabellato, ma non è un vero e proprio servizio aggiuntivo, ma la continuazione di un servizio che prima si svolgeva in presenza di auto in sosta e che oggi si fa con l'autosgombra. A fine anno Alia valuterà i costi e se c'è stato un incremento la differenza sarà riportata nel piano finanziario del 2019. Altra cosa che dicevano giustamente sia Guercini che Bartoli, è compreso l'addebito vergognoso per la mancata costruzione dell'inceneritore di Selva Piana. Ora, assessore, lei dice è irrisorio, bene, sono 25.000 euro. Ho capito, ma dimostra la corresponsabilità di questa giunta con i vertici regionali che hanno approvato scelte programmatiche errate facendone ricadere le conseguenze solo sui cittadini. Allora, scusatemi, seguendo questa logica si potrebbe chiudere l'inceneritore domattina e i costi spalmarli su tutti gli altri, visto che hanno chiuso non hanno fatto Selva Piana, i costi si pagano tutti, chiudiamo l'inceneritore domattina e chiediamo a ASO di ripianare il muso che c'è da ripianare. Quindi, bene ha fatto, per esempio, il Comune di Pistoia, che ha detto, fino a che non c'è una sentenza della Corte dei Conti, io non pago. E quindi è quello che doveva fare il Comune d'Agliana, oppure, ripeto, a fronte di questa scelta, facciamo la voce grossa di fronte a ASO e diciamo, noi domattina chiudiamo l'inceneritore, i debiti pagateveli voi. Grazie.
Grazie, consigliere Benesperi. Sono altri interventi? E do la parola al sindaco che ha chiesto di intervenire, grazie.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, sono stati fatti vari interventi, anche ritengo interessanti. Io volevo cominciare con una considerazione generale. È vero che, diciamo, soprattutto nei primi tempi ci sono state delle difficoltà di relazione anche con questo nuovo soggetto che si è creato, ALIA. Lo si è detto più volte e lo si è ribadito, è un soggetto molto grande, si parla di un'aggregazione di 4 società esistenti, di circa 3.000 dipendenti e 250 milioni di fatturato, e un soggetto che serve svariate decine di comuni, per cui diciamo forse era anche un po' logico aspettarsi, almeno nella fase di start-up, che ci fossero sui territori delle ricadute negative. E non lo nego, soprattutto nelle primissime fasi notavo che nel sistema di svuotamento dei cestini spesso dei problemi c'erano, e lo si poteva notare anche a livello visivo, semplicemente andando in giro per Agliana. Devo dire che il rapporto via via è migliorato e via via si vede che appunto quel periodo di rodaggio sta portando i suoi frutti, i servizi vengono migliorati, sono stati migliorati soprattutto appunto per quanto riguarda anche lo svuotamento dei cestini, quei problemi che c'erano all'inizio oggettivamente non ci sono più, e quando ci sono, sono dovuti più purtroppo all'inciviltà di alcuni, fortunatamente pochissimi cittadini che utilizzano il cestino come fosse il cassonetto dell'immondizia, piuttosto che ai ritardi del gestore che effettua appunto la raccolta. Quello che mi preme sottolineare in questa fase invece è che ha una sostanziale invarianza di costi, c'è un ampliamento oggettivo del servizio, perché qui si parla di uno spazzamento tabellato che è molto più esteso rispetto al servizio che veniva fatto precedentemente, quando lo spazzamento non era tabellato. Un servizio che è molto più simile a quello che viene effettuato nelle grandi città, a Prato, a Firenze, a Pistoia, piuttosto che quello che viene effettuato nei paesi, dove, diciamo, forse anche perché c'è una densità minore, per carità, perché ci sono magari meno abitanti, meno cittadini sicuramente, però non viene quasi mai fatto un servizio così capillare, che verrà esteso a tutte quante le frazioni del nostro territorio, per cui non soltanto una cosa rivolta al centro del paese, dove ovviamente c'è una densità maggiore, ma anche in quelle zone che vengono considerate periferiche, anche se non lo sono, dove c'è una densità minore, ma dove c'è da parte di questa amministrazione una grande attenzione al decoro urbano e anche alla pulizia. E quello che ho riscontrato interfacciandomi con questa azienda in questi mesi, dall'inizio, diciamo da quando hanno cominciato a effettuare il servizio, è che ci sono delle grandi competenze. E ci sono delle grandi competenze perché sono soggetti che sempre fanno questo servizio in grandi città dove ci sono situazioni anche piuttosto complicate, e quindi aver avuto la possibilità di interloquire con Alia per portare avanti lo spazzamento tabellato ha fatto sì che potesse procedere in maniera abbastanza spedita e che si potesse fare un piano veramente capillare di tutto il territorio senza avere dei costi aggiuntivi. E questo è un servizio, credetemi, che costa. Il consigliere Benesperi, quando diceva che è esattamente lo stesso servizio, semplicemente fatto senza le macchine, non ha detto la verità, perché è un servizio che viene di molto ampliato, vengono fatte molte più strade e quindi è ovvio che poteva avere anche un costo maggiore. In realtà, grazie a quei famosi, se ne è parlato tante volte quando abbiamo presentato Alia anche in questa sede, in Consiglio Comunale, quei famosi rendimenti di scala, no, di cui si è sempre parlato, per cui creando un soggetto più grande in termini di mezzi, anche di competenze, si potevano avere dei risparmi. Effettivamente in questo caso abbiamo la riprova che è così. E per quanto riguarda un altro capitolo che è a noi caro, ovvero quello della tariffa puntuale, noi l'abbiamo richiesta formalmente per iscritto. Io ho ribadito anche in occasione dell'ultima assemblea ATO che noi vogliamo andare in quella direzione, come è scritto anche nel nostro programma di mandato. E permettetemi di dire che poter affidarci ad un'azienda come Alia, che ha già esperienza anche in questa specifica politica, secondo me potrà offrire un valore aggiunto a quello che noi abbiamo intenzione di fare, anche se, come hanno riconosciuto anche loro, siamo in una fase in cui molti dei comuni che loro gestiscono debbono ancora passare a porta a porta, per cui diciamo ci sono dei tempi che sono necessari per l'implementazione di questa politica, ma sicuramente si va in questa direzione e questo penso sia positivo. Siamo passati ad avere in qualche mese il cosiddetto conferimento appunti alla piattaforma Machiste, adesso andiamo a fare uno spazzamento tabellato su grande scala. Per quanto riguarda invece il capitolo Selvapiana, quella è una decisione di ripartire i costi tra tutti i comuni che fanno parte di ATO, appunto presa in assemblea ATO e condivisa dalla stragrande maggioranza degli altri comuni. È una cifra che per il nostro comune non è enorme, ovviamente sono 25.000 euro, ma simbolicamente secondo me è importante perché afferma un principio, ovvero che se un giorno noi vorremmo chiudere l'impianto, e noi lo chiuderemo l'impianto, quei costi che potrebbero derivare, e ce ne potrebbero essere anche costi consistenti, non dovrebbe essere solo il comune di Agliana, di Montale e di Quarrata a pagarli, ma dovrebbero essere ripartiti tra tutti i comuni del Lato, perché quell'impianto serve tutti i comuni del Lato, per cui non è soltanto cosa nostra, è affare di tutti. E secondo me è opportuno, soprattutto per noi, forse altri comuni non hanno un interesse perché non hanno impianti e quindi, diciamo, a torto o a ragione, io non entro nelle scelte altrui, per cui ognuno sul proprio comune ha la sovranità e il potere di fare quello che vuole, ma nel nostro caso secondo me è ancora più importante dire noi partecipiamo, anche se in piccola misura partecipiamo, per affermare un principio che quando chiuderemo il nostro impianto le spese accessorie che potrebbero derivare da questa chiusura debbono essere ripartite ripartite tra tutti. E questo, credetemi, è l'unica maniera con cui saremo sicuramente certi di chiudere l'impianto, perché al di là del mutuo ci potrebbero essere tante altre questioni che potrebbero aprirsi nell'imminenza della chiusura, e sapere di avere la solidarietà di tutti gli altri comuni del Lato penso sia imprescindibile per fare una politica così forte ed incisiva nei confronti del territorio.
Ringrazio il Sindaco per l'intervento. Se non ci sono altri interventi, si procede per le dichiarazioni di voto. Iniziamo quindi con le dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, che dire, gli interventi sono stati tanti, esaustivi, da ambo le parti. C'è da ricordare che quando è nata Alia, con la fusione delle quattro aziende, tutto era stata sbandierata come una maggiore qualità dei servizi che avremmo avuto, non credo ci riferissimo solamente allo spazzamento, e a una razionalizzazione degli uffici, del personale, quindi con minori costi ancora non si vedono. Tra l'altro il dottor Berti, che era presente in commissione a illustrarci il piano finanziario, ci ha detto che il progetto esecutivo che accompagna il piano finanziario è tutto in divenire, non è sicuro, è solamente all'inizio, però va considerato sì, ma nemmeno tanto, perché tanto poi lo cambieremo sicuramente. Quindi già non avere il progetto esecutivo è già una bella cosa. Tra le altre cose, di Selva Piana ce ne sarebbero da dire tante. Comunque non sono d'accordo che si possa suddividere le spese tra tutti quelli che lo potrebbero utilizzare. Tra l'altro Selva Piana non era solamente la progettazione, non si parla di un impianto, si parla di una progettazione. Quindi se l'avete voluto progettare, non vedo perché gli altri comuni debbono pagare la vostra idea, mi riferisco ovviamente a Selva Piana, la loro idea di fare questo mega progetto, e poi dopo, quando si accorgono che era irrealizzabile, vabbè, pace, 2,5 milioni buttati via, li facciamo pagare un po' a tutti. Poi vedremo se la Corte dei Conti si pronuncerà a favore di questo, e i comuni che già non pagano, intanto aspettano quello che quando il pronunciamento della Corte dei Conti, poi vedremo se pagheranno. Noi invece paghiamo subito, non si vuole aspettare niente. Poi dopo, se non c'era da pagare, pace, ormai 25.000 euro, avete detto, sono pochi. Buon per voi, a me mi sembrano tanti lo stesso. E poi che dire, di Alia, dei grandi servizi, come diceva il sindaco, sì, a parte lo spazzamento sarà forse ampliato a un maggior numero di strade, però fino ad adesso comunque le coprivano una buona parte, anche nelle frazioni più lontane, e addirittura passavano con le due persone a piedi davanti con le scope, che spazzavano addirittura tra le macchine, quindi ci voleva sicuramente di più. Comunque è un servizio in più e va bene. Sulla raccolta, io leggo sia sui social sia parlando anche con le persone, non sono proprio così tutti d'accordo con lei, Sindaco, in primo luogo perché i cestini non vengono svuotati così bene come dice lei e con quella frequenza che si necessiterebbe. Comunque ha detto sempre il dottor Berti che aumenteranno i cestini e i portaceneri, comunque se poi non li svuoti, e non solo per la maleducazione delle persone. Inoltre molti si lamentano del fatto che quando passano a fare la raccolta proprio tutto non raccolgono. Cioè, magari se hanno fatto un po' tardi vanno più veloci, non svuotano bene, lasciano per la strada residui. Insomma, il servizio sinceramente mi sembrava che ci se lo facesse un po' meglio. Non so perché, però sicuramente lo faceva meglio. Per tutto questo e per quello che è stato detto anche dai colleghi consiglieri, il mio voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Penesperi, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, come già messo nell'intervento, il parere è fortemente negativo. Mi sembra che insomma si voglia difendere qualcosa perché politicamente si deve difendere, ma poi alla fine non ci crediate tanto nemmeno voi. Mi auguro che tutto quello che ha detto il sindaco sia vero, l'aspetterò al varco quando ci sarà il conguaglio nel 2018, se i costi saranno invariati, controllerò se le strade saranno pulite meglio e se ciò avverrà gliene darò atto. Ora, approvare questo piano finanziario secondo me equivale a firmare una cambiale in bianco che ATO appunto metterà all'incasso il prossimo anno e che i cittadini dovranno pagare sicuramente con degli aumenti. E secondo me non ci saranno grandi risparmi, tutt'altro, dalla fusione. E poi per il discorso di Selva Piana, scusate, io bisogna che ci ritorni. Sindaco, ma se questo è il principio, e il principio è assodato che tutti pagano per tutto, ma chiudiamolo domattina. Ma perché si aspetta il 2023? Aspetta il 2023, è una canzone di Caterina Caselli, arriverà il 2023. Cioè, chiudiamolo domattina. Noi abbiamo pagato per Selva Piana, il principio è assodato, domattina si chiude, andiamo ad ATO e diciamo, noi l'abbiamo chiuso, il mutuo si ripartisce tra tutti. Io non credo, siete tutti dello stesso colore dentro ATO, non penso che una decisione del genere abbia difficoltà a passare. E poi mi ha stimolato anche un'altra questione, quali sono le questioni che ci dovrebbero essere anche a muso estinto dalla chiusura dell'inceneritore? Sì, ha posto una questione importante, lei ha detto ma ci potranno essere anche altre questioni di cui necessiterà avere l'appoggio di ATO, e ci dica quali sono le possibili questioni che può creare la chiusura dell'inceneritore. Non c'è autonomia al comune di chiudere l'estinzione del muso? Ci sono dei vincoli sopra? No, l'ha detto lei che ci sono delle eventuali questioni. No, chiedo che ci sia spiegato quali sono le eventuali questioni che impediranno di chiudere l'inceneritore e anche l'estinzione del muso. Voto contrario.
Grazie consigliere Benesperi, procediamo, consigliere Bartoli, prego per le dichiarazioni di voto.
Per il principio che abbiamo sempre esposto, che siamo contrari all'ATO Toscana Centro in generale, siamo contrari al gestore unico, siamo contrari a chi raccoglie e smaltisce allo stesso tempo. Siamo contrari a pagare gli errori degli altri, siamo contrari a vedere i nostri soldi spesi da persone in un certo senso incompetenti, perché la gestione della programmazione dei rifiuti in Toscana è stato un errore sin dall'inizio. Affidarsi a solo esclusivamente agli inceneritori, senza guardare ad una raccolta differenziata, puntuale, e contare su questo. E questo doveva essere l'obiettivo principale dell'ATO Toscana. L'ATO Toscana invece ha pensato bene di costruire inceneritori, perché quello è un business e qualcuno ingrassa con gli inceneritori. Purtroppo noi non siamo di questo avviso. Per noi l'economia deve essere circolare, i rifiuti devono essere concepiti, i prodotti devono essere concepiti perché possono essere riciclati in toto. Ora, stiamo valutando un piano finanziario non certo rifiuti zero. Comunque, noi siamo contrari in toto all'ATO, in toto al gestore unico, più con più a pagare 3 euro. Io sfido chiunque domattina andare a giro per Agliana e chiedere 3 euro a ogni persona perché c'è da pagare Selva Piana. Voglio vedere quanti soldi raccoglie in capo alla giornata. Avete solo una grossa fortuna, che nella bolletta probabilmente non sarà specificato che 3 euro vanno a pagare errori di altre persone. Il nostro voto per questo e per altri motivi, come già esposto, è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini per le dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente. Ma allora, parto da una breve considerazione. Cioè, bisogna stare attenti quando si dice che ci vengono dati dei servizi in più e i costi rimangano invariati. Io nel mio intervento che avevo fatto in precedenza volevo lanciare un po' una discussione che secondo me è quella su un piano finanziario del genere, almeno dal mio punto di vista, era la più importante, nel senso che si decide di riprendere i dati dell'anno scorso quando questi fondamentalmente non sappiamo se sono veritieri o no. Cioè, io vi ricordo solo che nel 2013 i rifiuti raccolti indifferenziati nel nostro comune erano 2280 tonnellate, nel 2015 si è avuto un balzo a 2751, nel 2016 siamo a 2866. Già l'anno scorso, e questo deriva sia da una maggiore produzione di rifiuti, sia da un calo della raccolta differenziata, tant'è che siamo passati dal 72,35% del 2015 al 66,31% del 2016, che è stato bene o male riconfermato per l'anno scorso e per il prossimo anno come percentuale di raccolta differenziata. Perché questo è, e l'avevamo denunciato l'anno scorso, è rischioso per il piano finanziario? È rischioso perché se c'è un aumento di rifiuti e c'è un altro continuo del calo della raccolta differenziata, l'accuseremo ancora di più perché quest'anno si va a pagare, come giustamente diceva il consigliere Benesperi, più di 20 euro a tonnellata, che sembrano pochi ma sono tanti soldi su un piano finanziario come il nostro. Per cui io mi aspettavo forse da parte di Alia un'analisi un po' più critica, nel senso dire che il piano finanziario rimane invariato con i costi e poi vediamo il prossimo anno quello che succede. Io spero che rimanga invariato, anzi spero che veramente diminuisca del famoso 5% che è stato il ribasso per cui Alia si è aggiudicata la gara, ma ci sono tante, secondo me, variabili che possono tendere più a che si abbia un aumento che una diminuzione, che secondo me, almeno come spunto di riflessione, ci doveva essere sia da parte di Alia, e mi aspettavo quello in commissione, sia da parte nostra. Cioè, sono dei trend che in questi anni secondo me sono abbastanza preoccupanti. Speriamo veramente che si fermino in qualche maniera, però l'altro punto che riguardava la raccolta differenziata, fondamentalmente non vedo tutta questa grande attenzione, nel senso che ve ne do atto, almeno gli anni passati qualche soluzione, anche se io ero contrario, secondo me non avrebbe funzionato e così è stato, erano state proposte da parte dell'amministrazione. Quest'anno vedo una palese immobilità perché non si sta affrontando più il discorso, almeno prima lo affrontavamo continuamente, l'amministrazione era propositiva, io non ero d'accordo, però almeno c'erano delle proposte, io dicevo la mia, e però si cercava in qualche maniera di tamponare questo fenomeno negativo. Ora vedo un gran silenzio, questo silenzio è anche dato, cioè si dice si lancia il nuovo servizio dello spazzamento, sono d'accordissimo. Siamo sempre stati favorevoli, eravamo favorevoli come per esempio il piano di punteggio per maciste per far risparmiare i cittadini che portavano i rifiuti pericolosi con quel punteggio, si era approvato e poi quel servizio è partito con palese ritardo grazie anche alle denunce del Movimento 5 Stelle, però i progetti si creano, si mettono ma vanno anche controllati. E io non so se voi ci avete fatto caso, ma poco tempo fa hanno consegnato i nuovi calendari per la raccolta differenziata. Vi garantisco che nella zona di San Piero sono stati consegnati con la pioggia e lasciati sopra i cancelli, per cui una buona parte dei cittadini mi ha chiamato, mi ha chiesto dove poteva recuperarne altri perché li ha trovati completamente spappolati. Ora, questo secondo me dimostra la scarsa attenzione da parte dell'amministrazione su questo fenomeno qui. Cioè, se te non stai dietro all'informazione e come Alia distribuisce il materiale informativo, che è fondamentale avere il calendario in casa, perché tutti lo mettono sul frigorifero con la calamita, questo di servizio credo crea molti problemi a molte persone che non hanno il calendario. Cioè, chi si è preoccupato di averlo lo sta cercando, molti altri probabilmente non si sono neanche preoccupati, non ce l'hanno, faranno la raccolta differenziata come gli torna comodo. Però questo è un problema grosso che abbiamo sempre avuto, almeno dal mio punto di vista, di questa amministrazione, che si fanno i progetti, se si fanno, e poi dopo si sono approvati, ma non si va a controllare che questi effettivamente vengano eseguiti bene. Per cui, come diceva giustamente il consigliere Benesperi, io mi auguro che il servizio di spazzamento venga a questo punto fatto e venga fatto bene, che l'amministrazione finalmente stia dietro a un servizio che venga effettivamente erogato perfettamente. Per quanto riguarda proprio flash sulla raccolta puntuale, io è rimasto quello che mi hanno detto in commissione, sindaco, nel senso che io ho posto problema a Alia, Alia mi ha detto abbiamo una coda immensa, altre istanze urgenti al Comune Agnano non le abbiamo avute, l'assessore Fragai mi dice ma prima c'è da parlare del regolamento della TARI, quindi è inutile andare a sollecitare Alia e andare a operarla. Io sono rimasto in una commissione ufficiale in cui sono delle queste cose qui, per cui su questo punto di vista, ora mi dispiace non ci sia stato fregato perché era giusto che avesse diritto di replica, perché potrei anche aver sentito male io, quindi ora, mi scuso se l'ho uscito più di una volta, però io ho avuto questi messaggi uscito dalla commissione, quindi se mi si dice, poi se hai la posizione solo di una persona e non hai discusso l'amministrazione che prima andava fatta il regolamento della TARI, per me la responsabilità politica è evidente e palese. Chiudo con il flash su Selva Piana. A prescindere da tutti i discorsi che si possono avere di solidarietà e tutto, è chiaro che qui ci sia un grosso problema di responsabilità di chi ha fatto il piano dei progetti, del progetto dei rifiuti a livello regionale toscano. Quando fu fatto il primo, io l'avevo sempre contestato, per un semplice motivo che prevedeva una crescita esponenziale dei rifiuti e quindi prevedeva un grandissimo aumento della capacità di incenerimento dei rifiuti come unica soluzione per poter smaltire i rifiuti. Non solo c'è stato il crollo della produzione di rifiuti perché c'è stata la crisi e per cui quel piano quando è uscito già col crollo dei rifiuti, era già palesemente fuori da ogni tipo di logica e raziocinio. Quello che dico io è c'è stata un'evidente responsabilità, qualcuno qui ha fatto un errore incredibile, che debba essere tutti i cittadini a doverlo pagare e in silenzio, ma questa cosa qui non va bene. Ci sono tanti comuni che hanno detto aspettiamo la Corte dei Conti, ognuno ha dato una sua interpretazione diversa, secondo me anche il Comune di Agnana doveva mettersi in una fase di stallo. Se sarò obbligato a dargli, gli darò, ma dichiarerò che per secondo me è un'ingiustizia, ma non dargli in un silenzio totale come abbiamo fatto noi. L'abbiamo messi lì perché ci è stato chiesto, lo facciamo, per di più per un principio di solidarietà che io in parte posso anche condividere, però io la solidarietà ce l'ho con chi fondamentalmente ha avuto un impianto inquinante sul proprio territorio. Cioè chi ha avuto una discarica, un impianto di incenerimento, qualunque altro tipo di impianto che ha inquinato, io la mia solidarietà nei confronti degli altri gliela posso anche dare, cioè è sopportato dei costi non economici, ma a livelli ambientali, a livelli umani, che veramente non si può dare un prezzo. Per cui bisogna sostenere delle spese per poter chiudere quell'impianto che è stato inquinante e la sua popolazione l'ha sopportato, lo condivido, ma qui si sta parlando di un pezzo di carta, qui si sta parlando di un progetto e si sta parlando di tecnici pagati per fare un progetto. Ora, la solidarietà in questo senso, io non è che ce l'ho tanto, qui qualcuno, un responsabile politico c'è, un responsabile tecnico c'è, individuiamoli, capiamo dove è partito questo errore e poi alla fine i soldi sono sempre pubblici, escono sempre dalle tasse nostre, però almeno diciamo è successo questo e quest'altro, la colpa è di questo e quest'altro, perché c'è stato un errore è palese. Poi se si vuole applicare questo principio di solidarietà, per cui io sono pienamente d'accordo, facciamo come dice il consigliere Berestelli. Perché aspettiamo il 2023 per chiudere, per pagare i mutui? Cioè, è 40 anni che noi abbiamo dei costi ambientali sul nostro territorio, chiediamo di applicarlo. Se lo applichiamo per 2,5 milioni per Selva Piana, che non è neanche stato fatto, pagare il nostro mutuo è un gioco da ragazzi. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Vorrei precisare che l'assessore Fragai è assente perché è indisposto per motivi di salute e alla commissione che si riferiva c'ero anch'io, sì, e come lei ha ripetuto più volte, l'assessore ha detto che la procedura prevede anche poi appunto l'approntamento di un regolamento prima di poter iniziare. Sì, no, non c'è problema. Invito se i consiglieri d'opposizione sono d'accordo, non è previsto dal regolamento per quanto il sindaco vorrebbe intervenire per dare delle risposte che è stato sollecitato a diversi da parte vostra, penso non ci sono obiezioni, prego sindaco.
Allora, brevemente, per quanto riguarda la tariffa puntuale, noi la richiesta non la facciamo ad Alia, noi la richiesta la facciamo ad ASO, diciamo tutti gli input riguardanti le politiche vengono concordate con ATO. Poi a livello tecnico è ovvio che ci rapportiamo ad Alia per l'implementazione, per cui al di là che il tecnico che è venuto in commissione sapesse più o meno rispetto a questo singolo tema la richiesta è stata fatta ufficialmente, è stata ribadita anche in occasione dell'ultima assemblea, per cui è una di quelle politiche che dovranno essere implementate da Alia. Poi quello che ho detto prima rimane, ovvero che ci vogliono dei tempi, perché come ho affermato ci sono tanti comuni che devono ancora passare al porta a porta e quindi la tariffa puntuale è un passaggio successivo ovviamente rispetto al porta a porta. Per quanto riguarda l'altra, diciamo, domanda, CIS S.p.A., ovvero la società che possiede l'inceneritore, è totalmente diciamo autosufficiente da un punto di vista finanziario, dovuto anche a quell'operazione tanto criticata che è stata fatta nel 2014, ma di cui oggi vediamo i risultati, e fa sì che questo inceneritore possa rimanere in mano pubblica finché non si decida di dismetterlo. Quindi noi siamo assolutamente autosufficienti e in grado di ripagare il mutuo. Però faccio un'ipotesi, diciamo che nel 2023 chiudiamo l'impianto con una decisione autonoma dei comuni e diciamo che quella quota di rifiuti che adesso noi bruciamo nel nostro impianto deve andare altrove. Questo provocherebbe molto probabilmente un aumento dei costi. Vogliamo che quei costi siano Agliana, Quarrata e Montale a farsene carico, o vogliamo che sia tutto lato e tutto, diciamo, il sistema dei comuni che ruota attorno ad esso a portarne l'onere, visto che finora ne ha usufruito? Io penso che questa seconda soluzione sia la migliore ed è per questo che anche, diciamo, il principio solidaristico che affermiamo con Selvapiana a maggior ragione dovrà essere ripetuto anche in futuro. Poi in ultima analisi, l'economia circolare, io sono d'accordissimo, penso di essere forse stato primo a parlarne in questo consiglio comunale al ritorno da un viaggio a Bruxelles che feci con ANCI, dove ci portarono un impianto di Anversa che è il più grande del mondo per quanto riguarda appunto il recupero di materiali di scarto. Però quello che ci dicevano anche, diciamo, questi luminari dell'economia circolare è che allo stato attuale gli impianti di termovalorizzazione sono necessari. Poi si può dire più si ricicla, più si riesce a produrre oggetti che siano riutilizzabili, meno ci sarà bisogno di impianti di termovalorizzazione. Questo è vero e concordo assolutamente, ma non esiste ad oggi un paese del mondo che sia, diciamo, senza impianti, a meno che non utilizzi altre soluzioni che sono sicuramente peggiorative, tipo le discariche oppure sistemi di diciamo falò a cielo aperto, ma paesi anche avanzati da un punto di vista ambientale hanno tutti un impianto, almeno insomma ne hanno molti di impianti di termovalorizzazione, per cui bene andare nella direzione dell'economia circolare, ci mancherebbe altro, però è inutile dire sempre che siamo per non avere assolutamente impianti, perché ad oggi purtroppo questi impianti sono necessari.
Ringrazio il sindaco per l'intervento e invito il consigliere Manetti per la dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Cercherò di andare appunto per punti, per non essere ripetitivo e poi per non rubare tempo, diciamo, alle altre proposte inserite all'ordine del giorno che sono molte. Considerazione numero uno. Per quanto riguarda il piano economico finanziario proposto, abbiamo appurato appunto che il sistema di raccolta dei rifiuti rimane sostanzialmente invariato, pur auspicandoci appunto, come ha detto precedentemente nel suo intervento il sindaco, che questo un domani possa radicalmente cambiare e arrivare finalmente a una tariffazione puntuale. Lo abbiamo detto e appunto manifestato più volte, come rammentava il collega Guercini, abbiamo anche votato in questa sede una nostra mozione in merito e appunto come ha ribadito e comunicato il sindaco prima, abbiamo anche richiesto formalmente l'attivazione di questa tipologia di servizio agli organi preposti, ovvero all'interno di ATO. Poi per quanto riguarda tutti i problemi, diciamo, nella gestione operativa stessa della raccolta differenziata, io credo che non siano sicuramente non riguardano la proposta delibera in oggetto, perché ci stiamo concentrando, comunque ragioniamo in sostanza di numeri, no, sul piano finanziario, e non dei piccoli ma comunque non meno importanti problemi proprio nella gestione del servizio stesso che ci sono quotidianamente. Però ecco, sicuramente secondo me, permettetemi, non riguardano appunto questa non debbano riguardare questa discussione. Però non sono, francamente ritengo, imputabili alla nuova aziendalia, o perlomeno non nella sua totalità, perché poi in sostanza gli operatori sono rimasti gli stessi di quelli che erano appunto la, chiamiamola, vecchia nostra cara azienda CIS. Per cui su questo tema, diciamo, c'è tutta la disponibilità nell'approfondire nel merito delle questioni, anche puntualmente nella commissione preposta, e poi adoperarsi per cercare appunto di ottemperare a queste problematiche e cercare di appunto risolverle. Secondo punto, i servizi. Anche lì abbiamo verificato appunto, come dicevamo, che i costi rimangono invariati. Non voglio tornare, diciamo, sul discorso implementazione del servizio, perché penso sia relativo chiaramente allo spazzamento strade, sia questione insomma discussione proprio di questi giorni anche sulla stampa, insomma, che abbiamo appunto previsto e installato in primis la cartellonistica e appunto previsto lo spazzamento tabellato con i relativi divieti di sosta in determinate fasce orarie, in più, come si diceva, aumentando anche il numero di strade e la cadenza. Questo è francamente un aumento oggettivo in funzione di una conferma a livello dei costi per quanto riguarda i servizi erogati. Ultimo punto, il punto 3, che volevo ritornarci anch'io sopra, è per quanto riguarda appunto il lato finanziario, che sostanzialmente anche qui abbiamo un'invarianza rispetto a quello proposto e approvato l'anno scorso, se non per questo famoso circa più 0,7% derivato appunto dalla ripartizione su base d'ambito dei costi previsti appunto per la progettazione dell'impianto di Selvapiana, che non vi si farà. Però anche lì francamente credo che anche la progettazione riguardasse sì materialmente una determinata area, però poi nell'eventualità appunto della realizzazione dell'impianto stesso, questo era a disposizione, diciamo, nel complesso e nella totalità di tutti quei comuni che fanno parte appunto del sistema ATO Toscana Centro. Per cui diciamo, la ricerca del, tra virgolette, passatemi il tempo, colpevole, o comunque del perché si sia sostenuto una spesa ad oggi appunto risultante non necessaria, questo è un altro tema. Però diciamo il principio che è stato adottato e portato avanti, ovvero chiamiamolo principio di solidarietà, ci trova sostanzialmente d'accordo, perché crediamo appunto che vada a tutela di tutte le piccole o medie grandi realtà che compongono ATO Toscana centro stesso. E come diceva il sindaco, questo ci auguriamo che possa valere anche per la nostra realtà quando nel 2023 chiuderemo l'inceneritore sul nostro territorio. E una piccola nota sulla riflessione, diciamo, un po' forzata del collega Benesperi quando si faceva chiedeva al sindaco quali fossero i costi che inficiassero appunto la chiusura. Ecco, credo che il sindaco sia stato chiaro, non sono costi che potrebbero inficiare la chiusura del 2023, sono solamente costi che potenzialmente, anzi molto probabilmente, matureranno, come quelli che appunto ad esempio ha citato il sindaco prima, oppure ne voglio aggiungere altri due che, diciamo, di primo acchito così mi sono venuti in mente, che possono essere appunto quelli derivati dalla bonifica in ottemperanza appunto a quanto sancisce la legge dell'area, diciamo, dove è sito appunto l'impianto di incenerimento, oppure eventualmente anche costi derivati da una potenziale riconversione dello stesso. Per cui io ho concluso, ecco, questi sono i tre punti, diciamo, che mi premeva sottolineare e che credo motivino al meglio la votazione favorevole da parte del gruppo della maggioranza. Grazie.
Ringrazio consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 3 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto tributi. Gestione del servizio di igiene urbana, piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, approvazione. Invito i consiglieri, quindi, per alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario al provvedimento alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 5. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza l'immediata eseguibilità con voti favorevoli 9, contrari 5. Procediamo per le proposte successive. Proposta numero 4. Documento unico di programmazione DUP. E nota di aggiornamento agli esercizi per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, approvazione. Proposta numero 5, tributi comunali, imposta unica comunale, IUC, componente Tari, determinazione delle tariffe e disposizioni organizzative per l'anno 2018. Proposta numero 6, tributi comunali, imposta unica comunale IUC, componenti IMU e TASI, determinazione aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2018. Proposta numero 7, bilancio di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, approvazione. Invito l'assessore Lonigna a illustrare le proposte numero 4, 5, 6 e 7 in oggetto. Grazie.
Sì, allora, cercherò di fare, diciamo, un po' una presentazione organica, quindi, di tutti questi punti, anche perché si sovrappongano molto ovviamente gli uni con gli altri, essendo tutti connessi poi a quello che è il bilancio di previsione che andiamo a presentare stasera. Allora, intanto un inquadramento, diciamo, su quello che è il bilancio previsionale, per poi dopo scendere un po' più nel dettaglio sulle varie questioni. Credo che ci siano due note fondamentali da notare rispetto a questo bilancio di previsione, ovvero il fatto che continuiamo a risentire degli effetti positivi di scelte compiute in passato, sempre a livello ovviamente di bilancio, che hanno portato sostanzialmente a un abbattimento del debito consolidato del comune, e sto pensando alla chiusura anticipata dei mutui, una scelta che abbiamo appunto compiuto qualche anno fa, quando abbiamo avuto la possibilità, il che ha sostanzialmente prodotto un alleggerimento della parte corrente del nostro bilancio. Altra scelta di cui si vedono sostanzialmente le ricadute positive è quella, sono quelle legate a alcuni gare e bandi per la gestione dei servizi, penso alla gara per l'illuminazione pubblica, quella per le pulizie, per le assicurazioni e fino alle gare anche più grandi, forse più importanti, o possono essere quelle appunto della mensa o del trasporto scolastico, che hanno portato dei risparmi, diciamo, significativi appunto sulla parte corrente, rendendola in qualche modo quindi diciamo più leggera. Altra cosa che dobbiamo, secondo me, sottolineare rispetto a questo bilancio è il fatto che riusciamo a predisporre una serie di investimenti fondamentali per il nostro comune, che poi dopo andrò appunto a sviscerare, insomma, e analizzare un pochino più nel dettaglio. Allora, a livello di parte corrente, sulle entrate, credo siano da notare alcune voci in particolare. Intanto l'incremento della previsione d'entrata sull'IRPEF. Questo ha sia un valore positivo, in senso più tecnico, perché ovviamente è una maggiore entrata, quindi dà respiro a un bilancio chiaramente, ma anche in un senso politico, perché il fatto che si sia notato un trend positivo rispetto all'IRPEF, quindi un aumento che vediamo che si registra ormai già da una serie di anni, anche poi nei consuntivi l'abbiamo visto, nei riequilibri e così via, che abbiamo approvato volta a volta in consiglio comunale, significa sostanzialmente che aumentano gli alieni disoccupati e quindi ovviamente questo non può che essere un dato positivo di cui prendere atto e insomma di cui essere sostanzialmente orgogliosi e ovviamente appunto va considerato in senso non solo tecnico ma anche politico. Abbiamo previsto poi una maggiore entrata rispetto al recupero dell'IMU legato agli anni precedenti, quindi gli ultimi 5 anni, perché mi sembra siano sì, 5 anni, perché poi ovviamente diciamo scatta la prescrizione. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo come amministrazione intenzione di investire sul recupero dall'evasione fiscale. Abbiamo fatto anche un riaggiornamento della banca dati relativa all'IMU l'anno scorso, quindi diciamo già abbiamo posto attenzione al tema e quest'anno l'ufficio tributi diciamo sta lavorando a regime su questi recuperi che insomma, dovrebbero permettere di avere un'entrata abbastanza consistente da questo punto di vista. Stesso discorso per quanto riguarda poi i ruoli coattivi della Polizia Municipale. Sempre riguardo alle entrate, una voce molto importante, è stato fatto anche prima, mi sembra, un accenno da qualche consigliere, scusate ma non mi ricordo chi, è quella legata, mi sembra Benisperi, legata al ristoro ambientale. Quindi sono previsti, appunto, è previsto un'entrata di 100.000 euro rispetto a questa voce, che appunto, come accennava il consigliere Benisperi, proponiamo di andare, diciamo, a spendere per la manutenzione di parchi e giardini, perché anche nel DUP, no, abbiamo, quando nucleiamo un po' quelli che sono gli obiettivi strategici, della Giunta, abbiamo chiaramente detto che vogliamo puntare appunto su una liana che abbia a cuore appunto anche tutta la parte verde, quindi che è sia un lato ambientale sia un lato di da un punto di vista insomma sociale e aggregativo ovviamente. Per quanto riguarda l'equilibrio di bilancio, viene raggiunto con l'applicazione di 350.000 oneri di urbanizzazione al corrente su un totale di circa 492.000 euro previsti di entrata da parte degli oneri. A livello di investimenti, quali sono quelli diciamo più significativi da sottolineare? Allora, innanzitutto un tema, ovvero prevediamo di andare a fare un investimento di circa 350.000 euro sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo investimento lo finanziamo con l'utilizzo di quella percentuale di oneri che annualmente deve essere accantonata per legge destinata proprio a questa voce, quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo, come sapete bene, perché insomma ne abbiamo parlato varie volte, una voce importante e una quantità importante di risorse accantonate per questa finalità. Quest'anno riteniamo che siano disponibili degli spazi a livello di patto stabilizzata, lì per cui possiamo effettivamente permetterci di fare un investimento, perché come sapete questa voce di entrata non è valida ai fini del patto, quindi molto spesso siamo trovati a accantonare questa voce perché la norma ce lo impone, ma non avere poi gli spazi sufficienti per poter coprire un'eventuale spesa finanziata così. Altro contributo importante è quello, il contributo statale di circa 250.000 euro che arriva per la risistemazione del nido comunale. E altro contributo molto importante è quello dei 135.000 euro che sono legati a un bando che il Comune aveva vinto anni fa dalla Fondazione La Cassa del Risparmio Fisso e Piscia, legato proprio appunto al progetto al primo lotto dei lavori dell'asilo nido. Il contributo viene riproporzionato sulla base poi del costo sostenuto a seguito della gara, quindi anche del ribasso, quindi all'inizio doveva esserci 50.000 euro, era quello che avevamo vinto, poi ovviamente riproporzionandolo sulla base del ribasso anche fatto si assesta all'incirca su 135.000 euro. Arrivano ora alla chiusura appunto dei lavori e è appunto un'entrata molto importante da questo punto di vista. Quali sono gli investimenti che sono significativi da sottolineare? Allora, ovviamente penso in primo luogo, oltre a quelli già detti e già annunciati, ai 60.000 euro che vorremmo investire nella progettazione della seconda schiera di loculi del cimitero Il Giardino, che come sapete è il cimitero nuovo che abbiamo su Agliana e che al momento non è completo perché appunto manca questa seconda schiera, quindi prevediamo di fare progettazione intanto su quest'anno. Una richiesta che arriva dalla cittadinanza e che ci sembra importante, alla quale ci sembra importante ovviamente dare risposta. Investiremo anche una parte di risorse sugli impianti sportivi, all'incirca 22.000 euro, e sulla viabilità. Altro tema importante è quello che riguarda l'urbanistica, quindi prevediamo una spesa di circa 35 mila euro per gli incarichi ai professionisti esterni, di questo ci ha parlato anche l'assessore Fontana in commissione, quindi relativamente agli incarichi da dare per la VAS e per il geologo per procedere appunto con l'aggiornamento di quelli che sono i nostri strumenti urbanistici. Importante poi, credo sia anche questo l'avevamo toccato in commissione, il progetto di illuminazione LED, che è un progetto pilota che vogliamo fare. A livello di risorse non sono grandissime risorse, le investiamo perché sono circa 9.000 euro, però è un segnale e un primo passo che vogliamo fare in questa direzione, quindi quella del risparmio energetico e di un'illuminazione più all'avanguardia rispetto a quella che al momento abbiamo nel nostro comune. E altro tema importante è quello delle risorse che dobbiamo ricevere, del credito che vantiamo nei confronti della provincia legata alla nota causa del terreno del Capitini, quindi ne abbiamo già discusso ampiamente sia nelle commissioni che in questo consiglio comunale. Come sapete è in corso un iter per riscuotere questo credito. Noi prevediamo questi soldi a bilancio da investire in una spesa relativa alla sistemazione della biblioteca comunale. Ci tengo a sottolineare che vengono confermati gli investimenti che sono fatti nel sociale, quindi che sostanzialmente l'amministrazione si mantiene attenta, si conferma attenta alle esigenze delle fasce più deboli, sia da un punto di vista di investimenti, e ripenso appunto di nuovo al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, perché comunque avere una città che sia alla portata di tutti, alla portata anche dei diversamente abili e non solo, anche degli anziani o comunque delle persone che hanno appunto delle difficoltà, ovviamente dimostra un'attenzione su questo tema, sia su tutti gli investimenti che invece facciamo nei confronti di anziani diversamente abili, di contrasto alla povertà, che vengano sostanzialmente riconfermati. Quindi diciamo la quota di spesa sociale è e continua ad essere molto importante per il nostro comune. A livello di aliquote invece rimangono invariate, ora quelle della Tari ve le ho presentate prima, in realtà mi sono un attimo lanciata in avanti in precedenza, comunque ve le posso anche ripetere, sono quelle che ho detto prima con la presentazione del piano finanziario, quindi diciamo rimane invariata la percentuale a carico del domestico e del non domestico rispetto all'anno scorso, quella dei costi fissi e dei costi variabili ve l'ho già presentata, e il piano finanziario è ammonta a un totale di circa 452.000 euro, sì. Quindi diciamo che in questo caso le tariffe più o meno restano invariate, se non per questo aumento di cui abbiamo già ampiamente parlato. Per quanto riguarda le aliquote invece relative a IMU e TASI restano invariate rispetto a quelle dell'anno precedente. I costi diciamo dei servizi a domanda individuali restano invariati, quindi penso alle varie tariffe insomma dei vari servizi, che può essere il nido o così via, restano invariate. E diciamo questo è un po' un quadro d'insieme, una presentazione diciamo complessiva di quello che vuole essere il previsionale del 2018.
Ringrazio l'assessore Noligni e invito i consiglieri a iniziare la discussione congiunta per quanto riguarda le proposte 4, 5, 6 e 7. Grazie. Pieri, prego, grazie.
Sì, volevo fare alcune domande. Nel bilancio di previsione dello scorso anno era stato previsto un accantonamento di circa 200.000 euro per il fondo rischi espropri in seguito ad espropri in relazione appunto alla sentenza dei terreni delle Lame. Quest'anno ho notato appunto che questo fondo non è stato previsto, quindi devo supporre che nel corso di questo anno la vicenda ha avuto un esito positivo. In caso contrario chiedo come mai non vi è stata una previsione di un di questa cifra. E la seconda domanda riguarda appunto il credito che vantiamo dalla provincia. Volevo sapere se, cioè, noi abbiamo messo in bilancio la previsione che avremo appunto nel corso di questi anni, di questo anno, 400.000 euro. Volevo sapere se allo stesso modo la provincia ha messo a bilancio che ci deve dare questa cifra.
Grazie, consigliera Pieri. Continuiamo la discussione. Sono tanto altri interventi dei consiglieri in merito alla discussione delle proposte in oggetto. Sindaco chiede di intervenire in merito a delle richieste fatte precedentemente, prego.
No, io vorrei fare più che altro una considerazione di carattere generale, poi magari anche vado nello specifico delle richieste che sono state fatte. Allora, innanzitutto quello che andiamo a votare questa sera mi sembra un buon bilancio e che conferma delle tendenze positive da un punto di vista economico del nostro territorio. C'è stato un miglioramento e, come diceva l'assessore poc'anzi, questo lo si nota, ed è evidente che le entrate derivanti dall'IRPEF e dall'IMU continuano ad aumentare nonostante le tariffe rimangano invariate. Come ho avuto modo anche di dire recentemente in un articolo che ho pubblicato su Facebook, anche il numero degli occupati sta aumentando e questo ovviamente è un dato positivo. Quando si parla di miglioramento a volte si può far indispettire qualcuno, non voglio dire che un miglioramento significa che siamo passati da un momento all'altro da una fase di crisi nera a diciamo il paese del Bengodi, tutt'altro, ci sono ancora delle situazioni molto problematiche e il miglioramento rispetto a quella che è stata la crisi che ha espulso tantissimi lavoratori dal mercato del lavoro è ancora un po' timido, per cui se pensiamo soprattutto a quello che era Agliana qualche anno fa, 10-20 anni fa, si nota la differenza e purtroppo quel mondo ancora non è tornato e speriamo ovviamente che in futuro le cose possano migliorare in maniera un po' più consistente, anche perché il lavoro su questo territorio non è stato soltanto negli anni passati una fonte di reddito, ma ha rappresentato anche un po' l'identità per tantissimi cittadini. La nostra è una società che ha basato i propri valori proprio sulla laboriosità delle persone, quindi quando viene a mancare il lavoro non viene a mancare soltanto un reddito, viene a mancare anche un po' un'identità che le persone hanno assunto e questo ha provocato purtroppo malessere sociale, anche un po' di disgregazione. Quindi quello che ha voluto fare l'amministrazione in questi anni è stato riportare il senso di comunità su questo territorio, senso di comunità che non si può esplicare ovviamente con le cifre, molte delle cose che facciamo noi, molte delle iniziative non hanno un riscontro in termini economici, ma hanno il senso di produrre appunto questo senso di comunità che significa far sì che le persone si sentano di appartenere a un qualcosa di comune, a un qualcosa che ci unisce tutti ed è per questo che negli anni sono state promosse veramente tantissime attività di aggregazione, tantissimi eventi, non soltanto per come dire, andare incontro a delle esigenze di tipo soltanto ludico, ma proprio per far sentire al paese e agli individui che non erano soli, ma che c'era qualcuno che stava lavorando per loro. Questo, diciamo, forse è il primo bilancio che non risente di eventi straordinari e estremamente negativi che hanno impattato sulla nostra capacità di spesa. Mi riferisco alla calamità del 5 marzo che ci costrinse a fare un bilancio difensivo semplicemente per ripagare i danni che erano stati fatti dal vento, oppure anche alla sentenza dell'esproprio delle lame che fece sì che quell'anno praticamente sanammo una situazione ma non fummo in grado di fare tanti altri investimenti. Ne abbiamo fatti alcuni anche importanti, ma non così importanti come avremmo voluto fare. E in più una situazione strutturale, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto perché poi ogni anno siamo a commentare una situazione che è simile a quella dell'anno precedente, siamo passati da incassare diciamo uno standard di quasi 2 milioni di euro l'anno di oneri di urbanizzazione ai 400.000 di questi anni, per cui con la possibilità di investimento che è diventata praticamente un quinto rispetto a quella di qualche anno fa. Nonostante ciò abbiamo mantenuto tutti i servizi in essere
in alcuni casi li abbiamo persino migliorati, e la riprova di questo è che tutte le sigle sindacali hanno firmato assieme a noi un protocollo in cui affermano la bontà del nostro bilancio. E quello che mi ha fatto particolarmente piacere quando abbiamo discusso il protocollo con i sindacati, alla fine siamo riusciti a, diciamo, ottenere una visione comune, è che loro, facendo quella firma, hanno detto si prendono anche loro la responsabilità del bilancio che veniva approvato, e questo penso sia particolarmente importante, perché abbiamo voluto portare al tavolo chi si occupa anche delle fasce più deboli, e questo è un bilancio orientato soprattutto verso le fasce più deboli, perché io l'ho sempre detto, questa è un'amministrazione che punta allo sviluppo economico, ma al contempo alla redistribuzione verso chi ha meno. E grazie alle operazioni anche che sono state fatte, forse un po' meno di carattere politico, magari un po' più di carattere manageriale, come quella della restituzione anticipata dei mutui, come il fatto che quest'anno siamo riusciti a contrattare con l'azienda che eroga il servizio elettrico una nuova tariffa e risparmieremo 60.000 euro l'anno, che è una cifra niente male per un comune come il nostro. E quindi tutte queste operazioni ci danno anche la bontà di questo bilancio. Una su tutte, forse ancora più importante rispetto a quelle che ho citato poc'anzi, sono i 350.000 euro, che è una cifra veramente consistente, che vengono impiegati per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e questo dà anche un po' la sensibilità che ha questa amministrazione nei confronti appunto delle persone che partono da una situazione di svantaggio. L'avevamo scritto nel programma elettorale, noi vogliamo un'Agliana che sia, diciamo, vivibile dagli anziani, dai bambini e dai diversamente abili. Quest'anno finalmente abbiamo avuto la possibilità di fare un bilancio un po' più espansivo rispetto agli anni precedenti, abbiamo deciso di impiegare queste risorse nei confronti dei nostri cittadini più svantaggiati, e questo penso sia anche un bel segnale che si dà alla cittadinanza tutta. Per quanto riguarda il credito, diciamo, che noi vantiamo nei confronti della provincia, va avanti quella trattativa di cui si era parlato in dei consigli comunali precedenti per l'acquisto dell'immobile in via Giovanni XXIII. Si tratta di una trattativa tra enti pubblici, per cui con una serie di complicazioni che adesso non vi sto a narrare, non è come, ovviamente non ha la semplicità di una trattativa tra privati, dove ci si diciamo, trova d'accordo sul prezzo e sull'utilità vicendevole di un affare e lo si conclude. C'è tutta una serie di parametri che si debbono rispettare, c'è tutto un iter estremamente complesso che va seguito, lo stiamo seguendo, speriamo di arrivare presto a conclusione e di poter utilizzare quel credito come parte appunto di una cifra che servirebbe per l'acquisto di quell'immobile, che sicuramente potrebbe tornare utile a questa amministrazione. Per cui, concludendo, un bilancio che ci fa ben sperare per il futuro e orientato verso i cittadini che hanno maggiori difficoltà.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento e invito i consiglieri a continuare la discussione per le proposte in oggetto. Grazie.
Consigliere Panuncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ora, accorpando i quattro ordini del giorno, forse farò confusione tra gli appunti, tra tutti i documenti. Ci provo a essere lineare. Ovviamente il DUP è quello che poi racchiude quasi tutto quello di tutte e quattro le proposte, che alla fine poi è il programma di mandato politico, le linee programmatiche della Giunta. Inizia con uno spot sui mirabolanti risultati ottenuti dal governo nazionale, cosa che i cittadini non hanno capito bene, non se ne sono accorti. Tra l'altro notizia breve di qualche giorno fa della CGA che abbiamo in Italia le tasse più alte d'Europa e la spesa più bassa per il welfare. Tra l'altro la notizia più brutta è che in 18 milioni dal prossimo anno sono a rischio della soglia di povertà. Comunque questo è solamente perché era inserito nel DUP, però non ci interessa poi per il bilancio comunale. Mi piacerebbe sapere come avete fatto a fare il bilancio prima di aver approvato le tariffe, perché al momento le tariffe non sono approvate, le approviamo stasera, potrebbero essere bocciate e ci sarebbe da rifare il bilancio, volendo. Qualcuno della maggioranza ammattisse stasera. Comunque non mi sembra regolare. Detto questo, andando nello specifico delle tariffe, della Tari ne abbiamo parlato prima, che già nel piano economico di Alia, più che altro sull'IMU. Ricordiamoci che l'IMU fu istituita come una misura straordinaria dal governo Monti per sistemare i conti dello Stato in dissesto, o meglio, i conti di qualche banca in dissesto. Invece continua a esistere e si usa per fare cassa. Bisogna anche stare attenti con l'IMU perché bene o male è una tassa patrimoniale, non è che proviene da un reddito percepito, quindi quando si fanno le aliquote e leggendole sono per la maggior parte sono al massimo o poco meno, bisognerebbe stare attenti anche a porle, perché poi la gente magari non ha i soldi, si deve, qualcuno è vero, si indebita per pagare l'IMU, che non è una, magari bisogna porci un po' più attenzione. Tra le aliquote un po' che mi sembrano tra le più ingiuste, ovviamente sembrano tutte ingiuste quando c'è da pagare, ma quelle più ingiuste mi sembrano quelle sugli immobili sfitti, dove uno ci rimette due volte. Poi ovviamente se le casse comunali abbisognano di soldi e il governo centrale taglia, ovviamente deve fare da esattore e utilizzare quello che può, e quindi l'IMU è uno di questi. Parlando poi del bilancio, ovviamente è di previsione, quindi ci saranno le variazioni durante l'anno, come sempre, anche perché i fondi a copertura non è che siano certi, a partire proprio dalle tariffe, dagli introiti tributari, che sarà da vedere se verranno pagati, in che misura. Soprattutto quello gli introiti degli oneri di urbanizzazione, mi ha colpito la previsione per il 2019 a 630.000 euro. Avete intenzione di far costruire metà Agliana, perché poi dal 2020 passano a 280.000, non so che succederà nel 2019. Lo stesso vale per le alienazioni patrimoniali, non sono sicure. E poi ho visto che c'è un bel aumento dei proventi della Polizia Municipale, abbiamo intenzione di fare più interventi e un po' più di multe per far entrare un po' più soldi. Per gli investimenti, ovviamente i fondi sono risicati, c'è poco da fare, c'è una bella manutenzione straordinaria delle asfaltature, parte la campagna elettorale, si comincia a asfaltare, e poi del resto, sono tutti investimenti che tra l'altro ho visto una bella tabella nel DUP quest'anno che non avevo mai visto, ci sono tutte le opere finanziate negli anni precedenti e non realizzate, c'è qualcosa iniziato nel 2002 e ancora non è stato finito, Quindi figuriamoci quello che si inizierà qua, perché poi si dice che non arrivano soldi, non bastano i soldi e non si fanno, come succede tutti gli anni, niente di eccezionale. Ottimo ovviamente l'abbattimento delle barriere architettoniche. Una domanda, perché per essere chiari, sulle specie di progettazione del cimitero del Giardino per il 2018 sono previsti 60.000 euro. Presumo e spero che 460.000 del 2019 siano per costruirlo. Non era specificato, mi ero impaurito. No, per progettare basta, c'è scritto. E un altro, vabbè, questo poi sarà del 2019, quindi verrà sicuramente cancellato. Questa rotatoria di via Lucca, poi un giorno mi spiegherai a cosa serve, però tanto è per il 2019. Beh, ce ne sarebbero da dire mille, però ora al momento mi vengono in mente queste, tanto dopo c'è un altro intervento magari che mi viene in mente, lo dico dopo, grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli per l'intervento e invito a continuare la discussione. Bene, procediamo con l'intervento dell'assessore per le risposte.
Sì, rispetto quindi a questo punto al tema del fondo per gli espropri. Allora, quest'anno appunto non è stato previsto, non ci sono state novità, nel senso non ci sono state udienze, non ci sono state sentenze, anche perché sennò ve l'avremmo ovviamente detto, avremmo fatto commissioni e ovviamente udienze, sentenze relativamente al discorso della causa del terreno delle lame. Semplicemente la nostra priorità, come diceva giustamente anche il sindaco prima, ad oggi è la biblioteca comunale rispetto a quelle, insomma, diciamo, all'investimento con quelle risorse lì. Non si è mosso ancora niente, quindi ad oggi stiamo aspettando di capire. Poi ovviamente un bilancio di previsione, poi si tratterà di vedere un attimo. Per ora non ci sono state nemmeno udienze, quindi cerchiamo un secondo di capire meglio appunto che strada prenderà questa faccenda. Ecco.
Grazie assessore Moligni, continuiamo la discussione. Consigliere Bartoli, prego.
Per quanto riguarda le tariffe rimango un po' stupito del fatto di sentirmi dire rimangono sostanzialmente invariate, cioè un aumento del 2,5% soprattutto per il non domestico, e non è cosa da poco. Sostanzialmente poi il bilancio è un bilancio standardizzato, come posso dire, normalizzato, niente di eccelso, un qualche scatto di virtuosità, di previsione a favore di qualche azione che possa portare lustro agli ANA non c'è, è proprio il minimo sindacale che possa fare un'amministrazione per tirare avanti. C'è il DUP, che dovrebbe essere quello che effettivamente l'amministrazione vuole portare avanti e che dovrebbe essere il super prospetto esecutivo dell'amministrazione. Di questo non è stato illustrato niente, mi sembra, di quello che vorrà fare in futuro, quando sarete grandi, per farvi ricordare come amministrazione. Niente di tutto ciò. Addirittura il ristoro ambientale verrà impiegato per manutenzione dei parchi e giardini. la manutenzione finora con che è stata fatta? Non è stata fatta allora la manutenzione. Se si parla di un intervento straordinario, mi trovate pienamente d'accordo, un intervento straordinario che può essere qualcosa che porti beneficio alla cittadinanza, non che una manutenzione non porti beneficio, ci mancherebbe, però la manutenzione va fatta comunque a prescindere e da sempre, non è che si fa da ora perché abbiamo 100.000 euro, allora non è più manutenzione, è manutenzione straordinaria perché fino ad oggi non avete fatto niente. Fareste meglio invece i 100.000 euro metterli da parte, perché quando chiuderà quel mostro là ci sarà da veramente sborsare tanti soldini per ripristinare i luoghi, allora sì, ma non sperate sicuramente in ATO che vi venga a ripianare e a risistemare gli ambienti e a risanare il tutto. ATO se ne lava le mani, non è roba loro quella lì, quella è di CIS S.p.A., proprietà dei tre comuni e non proprietà di ATO. L'ha detto lei, sindaco, prima, che con un'azione fortemente voluta è stato separato l'impianto d'ATO. Certamente, e ora ne subiremo senz'altro le conseguenze, perché l'impianto è nostro, non è di ATO. Voglio vedere come ATO può pagare qualcosa quando non è suo, a differenza di una progettazione che è stata fatta e voluta da ATO. È lì la differenza sostanziale. Concluso, grazie.
Grazie consigliere Bartoli per l'intervento. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Allora, sulle sigle delle tariffe io non entro, perché sennò stanotte non dormo nemmeno, quindi non voglio nemmeno parlarne, perché dallo sciagurato governo Monti in poi si sono scambiavano governi e si cambiavano le sigle come per farle sembrare più simpatiche, quindi da IMU, IUC, SARI, SASI, TIA, sono cambiati 2000 nomi che ci siamo persi nel pelago delle tariffe. Riguardo al bilancio, alcuni flash in generale, subito sui 350.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, credo che ovviamente sia cosa buona e giusta, e credo che l'Italia, anzi, debba fare ancora tanto in questa direzione, purtroppo. Riguardo al recupero dell'insoluso di cui parlava l'assessore Nolini dell'IMU, io avevo già espresso la mia opinione dicendo che insomma la cifra è ambiziosa, poi vedremo a consuntivo i nuovi strumenti di accertamento in dotazione del Comune quali risultati daranno. Mi riallaccio a quanto ha anticipato il consigliere Baroncelli, io lo dico sempre, la revisione dell'incremento delle entrate da sanzione del codice della strada del 3,93% sarà sicuramente irrisorio, perché sono 20.000 euro in più, ma per me è una cosa odiosa, perché è il solito vizietto da andare a mettere le mani nelle tasche della gente nella maniera più occulta. Mi auguro solo che non siano i rischi orari scaduti al mercato, ma siano insomma interventi davvero un po' più incisivi. Sull'incremento degli oneri di urbanizzazione, anche in questo mi ha anticipato il collega Baroncelli, io mi auguro che a consuntivo poi i conti tornino, non solo per il bilancio del Comune, ma anche perché si sa insomma che si riparte il settore e riparte tutto l'indotto. Ora, sui famosi 400.000 euro della provincia, e questa mi sembra la commedia di Beckett aspettando Godot, no? Che si aspetta e poi non arriva mai. Tutti gli anni si aspettano, tutti gli anni si mettono in previsione, tutti gli anni non arrivano. Ma io la vedo molto dura questa trattativa a cui accennava il sindaco, anche perché c'è l'intervista del presidente Vanni della provincia di l'altro giorno, dove dice che gli mancano 4 milioni di euro per chiudere il bilancio, e interviene anche la senatrice Bini che dice sì, qualcosa doveva arrivare dal governo, però chi lo sa, si sono persi nelle maglie dei bilanci statali, si vedrà. Poi tutta roba promessa in campagna elettorale, poi passata la festa, poi salutato il santo. Sugli investimenti si fa poco o nulla, certo è che le risorse sono quelle che sono. Si fa qualche manutenzione, un po' di asfaltature, lavoro al cimitero e poco altro. Ovviamente questo non è che vado a gettare la croce addosso a questa amministrazione, capisco io che gli spazi per fare questi interventi siano quelli che sono, però non sono più bei tempi quelli delle vacche grasse dove i soldi scorrevano a fiumi e magari si sono anche impiegati in maniera un po' irrazionale. C'era un ex consigliere che era seduto su questi banchi qualche anno fa che diceva giustamente che con quanto è stato costruita l'Italia a marciapiede doveva essere d'oro zecchino, non con le buche ma d'oro zecchino. Forse allora si potevano fare investimenti che oggi sono necessari e che non possono essere più fatti. Riguardo al quadro che faceva il sindaco e riguardo al fatto che qualcuno possa essere indispettito, io credo che gli unici a essere indispettiti siano stati gli italiani che non li hanno votati, perché poi alla fine questo quadro mirabolante che Renzi che ha promesso e che andava millantando, poi alla fine gli italiani che votano con una mano sulla pancia e anche con una mano sul portafoglio, poi alla fine non l'hanno riscontrato. Se poi il miglioramento è in qualche punto in più di IRPEF che entra nelle casse del comune, non lo so se questo è un parametro che può essere veritiero. Comunque, io questo quadro non lo vedo, ma è pur vero che io sono in minoranza e voi siete in maggioranza, avrete sicuramente un quadro più ampio e dettagliato di me. Grazie.
Grazie per l'intervento, consigliere Benesperi. Invito il consigliere Guercini a intervenire, prego.
Grazie Presidente. Allora, la domanda che ovviamente la consigliere aveva fatto prima alla provincia era proprio riferita a quello che diceva il consigliere Benesperi, perché ovviamente come l'anno scorso è stato inserito di nuovo sul nostro bilancio che i soldi della provincia, che è quel famoso debito che credo sia una grossissima ingiustizia per la nostra comunità che abbiamo dovuto subire qualche anno fa, di cui questa amministrazione è incolpevole ovviamente, era il fatto che il Presidente della provincia non si sa quali santi si stava appellando, ma dichiarava che non sarebbe riuscito a chiudere il bilancio perché mancano veramente tantissime risorse. Quindi andare a fare una trattativa che non sarà mai semplice in ogni caso, ma con un'istituzione che ha dei problemi molto più impellenti, molto più urgenti che quello di fondamentalmente andare a discutere di un debito che ha nei confronti di un'altra istituzione, capite bene che secondo me anche quest'anno è stato un altro azzardo mettere in bilancio solo la provincia e stanziarli per un progetto. Come disse l'anno scorso, non illudiamo i cittadini, mettiamoli perché siamo obbligati, credo, per vincoli di bilancio a metterli, ma non destiniamoli a nessun tipo di investimento. Li avremmo dovuto destinare nel caso in cui la provincia domani dicesse sì, ve li do, si faceva una variazione di bilancio e si destinavano per il progetto che ovviamente la maggioranza avrebbe ritenuto il migliore proponibile. Sì, sarebbe stata sicuramente una figura migliore e di credibilità. Credo che questa sia mancata l'anno scorso perché si è dovuto fare la variazione levando fondamentalmente i soldi della provincia per gli investimenti che ritenevate giusto fare, e quest'anno ho paura, poi sono sempre il solito gufo, che andrà nella stessa maniera, ma non sono altri che mi danno da pensare in questa maniera qua, tra cui il Presidente della provincia stesso. Per quanto riguarda poi il famoso fondo per le sentenze di 100.000 euro che fu messo l'anno scorso, a questo punto, e se quest'anno non viene rimesso, mi viene il dubbio che o siamo stati l'anno scorso troppo prudenti o quest'anno siamo troppo incauti. Cioè, non mi so dare una spiegazione, perché se l'anno scorso eravamo troppo prudenti, probabilmente ci sarebbe stato un motivo per cui la maggioranza ha deciso di essere prudente, che quest'anno sia cambiato qualcosa, ma in realtà l'iter giudiziario è ancora fermo. Mi sembra a questo punto che sia una manovra abbastanza azzardata, perché se lo prevedevi l'anno scorso e non ce l'hai fatta a finanziarlo perché i soldi della provincia non sono arrivati, a questo punto hai previsto che dove devi mettere i soldi della provincia per la biblioteca, ricreiamo questo fondo, fondamentalmente, o almeno facciamo vedere la volontà politica di volerlo ricreare. Per cui qui mi dà qualche dubbio sull'interpretazione e la volontà politica di costruire questo bilancio su questo aspetto dei possibili futuri debiti che potremmo avere nel caso in cui perdessimo la famosa sentenza che abbiamo sulle lame, fondamentalmente. Per quanto riguarda due punti, io credo che questo bilancio abbia, politicamente parlando, perché poi non ho la capacità tecnica di addentrarmi, ci sono due punti fondamentali. Uno, che lo giudico parzialmente positivo, almeno per le intenzioni, che è quello finalmente di destinare 350.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ricordiamoci che, a forza di accantonare il 10% degli oneri, che è un obbligo di legge, siamo arrivati a avere 900.000 euro fondamentalmente in cassa da dove spendere per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi politicamente credo sia una decisione giusta, credo che fossimo anche in qualche maniera obbligati, perché se no diventavamo il comune più ricco in assoluto nell'avere i fondi fermi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che non vengono assolutamente toccati. L'unico mio punto di riserva è questo, è che siamo al 27 marzo e almeno io non so all'incirca come verranno spesi questi soldi, nel senso che non conosco neanche a livello così di indicativo di un macro progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche o anche un progetto diffuso, cioè non conosco neanche il titolo di questo progetto e di come verranno spesi i soldi, per cui se mi si dice si spendono per abbattere le barriere architettoniche, dico ok, favorevolissimo, e credo che sia una dei soldi da stanziare e da fare questi investimenti, però se mi si dice cosa si vende e cosa si fa, non lo so, per cui rimane un grosso punto di dubbio. So solo che 4 anni fa ormai, in campagna elettorale, tutti i candidati sindaci, tra cui c'era anche Volterani che ora, e Ciottoli che non sono presenti perché ci sono Benesperi e Baroncelli a sostituirli, avevamo fatto dei giri per la nostra cittadina individuando tante situazioni di criticità per chi si doveva muovere con le disabilità all'interno della nostra comunità, e avevamo fondamentalmente visto con occhi diversi, perché questo va dato atto, che il percorso aveva un senso proprio perché ti dava il modo di vedere le cose in maniera sicuramente diversa, che vi erano nel nostro paese veramente un'enormità di ostacoli e tantissimi possono essere veramente eliminati con minimo di spesa. Io per curiosità ho rifatto quei giri e fondamentalmente ho notato che non è stato fatto niente, e veramente alcune volte io credo l'intervento possa essere costato se non 100 euro a fare, perché veramente ci sono delle piccolissime cose da modificare. E qui diciamo che il giudizio su questi 4 anni di operato è negativo. Guardiamo se con questi soldi stanziati riusciamo a recuperare il gap che si è creato in 4 anni. Ovviamente non è colpa di tutta questa amministrazione, perché come diceva giustamente il consigliere Benesperi, è un problema strutturale dell'Italia sulla mobilità alternativa, che può essere pedonalizzata in bicicletta o a piedi, ma soprattutto per le disabilità, tant'è che noi in campagna elettorale più di una volta avevamo proposto anche di mettere in sicurezza il percorso per arrivare alla stazione, però questa amministrazione non ha mai tenuto di discuterne neanche a livello di proposte. Tornando alla seconda questione politica, che ritengo molto importante, è che per la prima volta finalmente otteniamo il ristoro ambientale, ovviamente per gli ovvi motivi che dovevamo, fondamentalmente eravamo noi proprietari del CIS, non ce lo siamo mai corrisposto perché era una partita di giro, cioè si pagava per poi rivendere soldi. Ora invece è condiviso con tutta, anche se ritengo fosse abbastanza un po' ingiusto, perché Firenze e Prato conferivano a noi e con prezzi più bassi, per cui non prendevamo il ristoro ambientale e facevamo conferire gli altri comuni con prezzi più bassi rispetto a quello che conferivamo noi, e questa è stata credo una grande ingiustizia che la comunità ianese ha dovuto sopportare, e il motivo anche per cui abbiamo un bel mutuo sostanzioso da pagare. Riguardo a questo ristoro ambientale che deriva dal pagamento di tutti i comuni che usufruiscono finalmente del nostro impianto di un'indennità, a noi ci tocca circa 100.000 euro, vengono destinati per la manutenzione straordinaria del Parco Pertini. Io non metto in dubbio che siano soldi ben destinati, nel senso che partono necessità di interventi, vanno fatti perché è un fiore all'occhiello della nostra comunità, è un punto di nevralgico di aggregazione sociale, per cui non dico che quel parco vada tutelato, anzi, che dobbiamo fare sicuramente degli investimenti, però noi avevamo qui portato una mozione che fu bocciata miseramente, in cui chiedevamo all'amministrazione fondamentalmente di verificare quanto effettivamente mancasse al CIS o quanto potesse essere in qualche maniera garantito per poter pagare o la maxi rata finale o se si riusciva a mettere un po' di soldi da parte e pagarlo in anticipo, chiuderlo 6 mesi prima, un anno prima. E avevamo chiesto di creare tra le varie forme di reperimento di fondi, chiedevamo che fosse creato un fondo comunale da noi e la richiesta anche che lo avesse fatto montare, ovviamente non dipendeva da noi, era solamente una richiesta, e tra come trovare le risorse finanziarie per questi fondi, uno, noi avevamo sempre sostenuto di destinare il ristoro ambientale per il pagamento del mutuo. Questo secondo noi sarebbe stato un gesto politico di dire che effettivamente vogliamo chiudere questo impianto, lo vogliamo chiudere il prima possibile, appena io ho due risorse le destino lì, perché io lo voglio chiudere questo impianto, e con i due comuni si parla di oltre 300.000 euro, non si parla di spiccioli annui, e questo sicuramente secondo me avrebbe dato un segnale forte. Uno vi dice, però dove li trovo questi 100.000 euro per fare gli investimenti sui parco Pettini? Io ho un investimento che sinceramente non riesco a capire cosa possa essere utile per la nostra comunità, perché io ancora non ho capito per quale tipologia di accordo noi dobbiamo fondamentalmente compartecipare per 115.000 euro per costruire il tratto di strada che collega la nuova tangenziale da Montemurlo a noi, che da noi non collega assolutamente niente, perché effettivamente voglio sfidare quale aglianese utilizzerà o quale industria aglianese utilizzerà quel tratto stradale. Quel tratto stradale serve per collegare solamente la zona industriale di Montemurlo alla zona industriale di Montale, poi ci siamo noi nel mezzo, però questa storia qua non ho capito perché noi siamo stati tenuti a compartecipare, per quale tipologia di accordo, perché sicuramente c'è un accordo che dovevamo anche noi compartecipare, che all'inizio non dovevamo noi mettere nessun tipo di risorsa perché i comuni non dovevano mettere risorse, doveva essere finanziato dalla regione, dalla provincia di Prato questo progetto, e però siamo stati tenuti a mettere questi soldi qua. Credo che questi forse noi non erano, non lo so, forse almeno politicamente, anche se poi ero obbligato dalla legge, qualcosa avrei detto, che siamo stati costretti a spendere dei soldi su un tratto stradale che benefici alla comunità aianese zero, e fondamentalmente su un bilancio come questo, perché il sindaco ha ragione, ma come ha ragione stesso il consigliere Benesperi, la situazione economica è quella che è, non è che questo bilancio sia un bilancio florido per cui abbiamo una possibilità incredibile di libertà di spesa, le risorse sono poche e vanno destinate bene su interventi mirati, qui di mirato vediamo poco, fondamentalmente è stato fatto un bilancio da classico lavoro contabile, ora non è un'offesa per gli uffici tecnici, ma di dire proprio facciamo il minimo sindacabile che rispetti tutte le normative e tutte le regole, e questo è il minimo che si possa richiedere, ma di interventi coraggiosi politici effettivamente non ne vediamo nessuno. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, ci sono altri interventi? Mi ha chiesto l'intervento l'assessore Fontana in merito ad alcuni chiarimenti sull'ultimo intervento. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, volevo chiarire un po' la questione che ha sollevato il consigliere Quercini sulla cifra che noi dobbiamo pagare per la tangenziale est di Prato. Allora, l'ho già spiegato mi pare qualche volta anche in commissione, non so se lei era presente, ma comunque rifaccio un pochino brevemente la storia. Il comune di Agliana fa parte di quel gruppo di comuni insieme a Prato, che fra l'altro Prato è comune capofila, ecco perché facciamo sempre riferimento al comune di Prato, dove insieme al comune di Montale, Montemurlo, chiaramente il comune di Prato e le due province di Pistoia e di Prato avevano fatto due accordi, addirittura uno nel 2004 e uno mi pare nel 2008, dove in pratica c'era un accordo di natura politico ambientale, in quanto le strade di cui si sta parlando e che sono ancora in via di rifacimento cioè di chiusura del progetto, dovevano essere quelle strade che mettevano in collegamento tutte le aree industriali, e quindi doveva essere lo scopo quello di far saltare tutte le strade cittadine, quelle dove ci sono le residenze. Quindi lo scopo unico era quello intanto di dare maggiore fruibilità e viabilità alle aziende, e poi quello di salvaguardare i centri cittadini. Questi erano i due scopi per cui nel tempo era stato fatto questo accordo di programma. Siamo arrivati ora purtroppo alla conclusione che la provincia di Prato e di Pistoia non sono più in grado, sapete tutti che sono stati tagliati diversi fondi da parte dello Stato, quindi c'è stata una rimodulazione di quelle che erano le percentuali di pagamento, abbassandole però, perché noi dovevamo pagare in origine ancora 200-250 mila euro, invece con 135 mila euro facciamo in modo di completare almeno le opere più importanti per finire soprattutto quel tratto che a noi interessa maggiormente, che è quello sopra Frammontale e Montemurlo, per permettere poi di poter avere uno scorrimento maggiore in quell'area e non passare più le auto da via Selva e via Lavagnini, che questo era un po' anche lo scopo principale quando i sindaci da allora promossero questi accordi di programma. Ecco, una chiarificazione, un chiarimento, perché mi sembrava utile e necessario farlo.
Grazie Assessore Fontana per l'intervento. Se io invito alla discussione, però se non ci sono altri interventi, aspetto un minuto, si comincia con le dichiarazioni di voto per le singole proposte. 4, poi 5, poi 6 e poi 7 e le votazioni relative. Quindi siamo d'accordo, eh? Sembra di sì. Beh, mi chiede, scusate, il sindaco di intervenire prima di creazione di voto. Prego.
Allora, sono stati sollevati diversi temi, cerchiamo di dare, diciamo così, una risposta. Per quello che diceva Benesperi, io non ho fatto assolutamente un quadro mirabolante delle condizioni del territorio aglianese. Ho detto che c'è stato un miglioramento e questo è evidente, anche se questo miglioramento è ancora troppo timido rispetto alla grave crisi che questo territorio ha subito e che ha provocato l'espulsione di tantissimi lavoratori dal mercato del lavoro. Però i dati ci dicono, anche se un po' rozzi, io non metto in dubbio, perché quando si dice che l'IRPEF aumenta in maniera consistente, perché parliamo di un 20% dal 2015, ci dice che i redditi degli aglianesi sono aumentati, perché non abbiamo diciamo aumentato questa tassa. Soltanto non ci dice ovviamente qual è stata la redistribuzione, per cui è ovvio che il miglioramento poi non lo si può capire fino in fondo, anche per quanto riguarda il dato sugli occupati, ci sono più di 500 occupati in più sul territorio, non sappiamo però il livello dei loro redditi o i contratti che hanno, per cui è vero, questo va sottolineato, però è vero anche che rispetto ai dati che avevamo precedentemente al 2014, dove c'era un meno di fronte a tutte queste cifre, il dato è evidente che è in controtendenza. Poi se parliamo di un territorio come il nostro, che fino agli anni 90, primi 2000, era un territorio veramente florido da un punto di vista economico, quando chi cominciava a lavorare, in particolare negli anni 90, guadagnava in lire e guadagnava cifre importanti, se facciamo la conversione in euro oggi capiamo che si è perso tanto potere d'acquisto, e questo riguarda ovviamente soltanto la situazione aglianese, ma di praticamente tutto il territorio nazionale. Però è evidente e va messa in luce questa inversione di tendenza. Poi, per quanto riguarda tutte le multe a cui faceva riferimento, è dal 2014 che questa amministrazione ha chiesto al comando dei vigili urbani di dirigere, diciamo, la propria azione sanzionatoria verso chi infrange le regole, appunto il codice della strada, mettendo in pericolo i cittadini, tant'è vero che è stato sviluppato un piano che ha permesso di individuare tantissimi cittadini, no, non ovviamente soltanto aglianesi, ma che transitano su questo territorio, che erano senza assicurazione e senza revisione, e questo capiamo bene quanto può essere pericoloso nel caso di incidenti, avere un automobilista senza assicurazione o avere un veicolo che non ha la revisione, e questo ha fatto sì che aumentasse il livello ovviamente delle entrate, perché sono sanzioni anche piuttosto care, sono molto salate, ma ovviamente è giusto che chi circola abbia come dire tutte le caratteristiche di idoneità, altrimenti ovviamente si rischiano seri danni alla cittadinanza. Poi per quanto riguarda le barriere architettoniche c'è un progetto di massima, ovviamente non si tratta, come nel caso di una scuola, di un edificio pubblico in genere, di un progetto complesso, si tratta di interventi singoli, specifici, che possono riguardare magari anche una buca oppure uno sbassamento di un marciapiede. Si può tranquillamente fare una commissione per analizzare questo progetto di massima e poi anche proporre qualcosa se lo si vuole. Poi ultima questione, quando il consigliere Bartoli diceva che ATO non investirà mai sull'impianto perché l'impianto non è di proprietà di ATO ma è di proprietà di CIS S.p.A., rispondo: è vero, resterà di proprietà di CIS S.p.A. fino al 2023, ciò non significa che se dopo il 2023 si volesse, diciamo, riconvertire l'impianto verso un qualcosa di pulito, che è anche interessante per l'ATO, perché questo investimento non debba essere sostenuto, e perché anche l'impianto, una volta che è stato chiuso e dismesso come impianto di incenerimento, non possa essere anche ceduta la proprietà, perché il fatto di mantenere la proprietà non è un dogma o una verità di fede, è servita semplicemente a garantire a queste amministrazioni una certa volontà politica, affinché non si andasse magari verso un suo prolungamento della vita, oppure che si andasse addirittura verso un ampliamento, per cui si può anche pensare in futuro, ma questa è un'ipotesi che dovrà fare sicuramente la prossima amministrazione, tutte le varie soluzioni che ci possono essere per un impianto che può essere riconvertito, e se ne è parlato già ampiamente anche in questo Consiglio Comunale.
Ringrazio il Sindaco per il suo intervento, quindi terminata la discussione si procede con le dichiarazioni di voto, iniziando dalla proposta numero 4. Se mi suggeriscono i consiglieri una proposta dichiarazione unica di voto e poi le votazioni separate, va bene? Bene. Quindi, c'è. Non ci sono, diciamo, le dichiarazioni di voto sono univoche per tutte e quattro le proposte, mi sembra di capire. Bene, quindi procediamo con le dichiarazioni di voto sulle quattro proposte all'ordine del giorno. Invito il consigliere Baroncelli a iniziare, grazie.
aspetta. Riprova.
Prema.
Ma presto.
Ora è andato. Allora, ovviamente si torna al discorso di prima, è un bilancio di previsione, quindi non si può certo andare a questionare sui numeri che sicuramente sono messi in colonna tutti per farli tornare come si deve, poi si vedrà poi quello che succederà. Ovviamente si va ad analizzare la questione politica delle scelte di tutto il piano di investimenti che viene fatto. Una piccola puntualizzazione sul discorso che ha fatto prima l'assessore Noligni sulla bontà della chiusura dei mutui degli anni passati. Tengo a precisare che non sempre è una cosa positiva chiudere i mutui, anche perché sono soldi che uno può utilizzare per gli investimenti, e quando si va a chiudere il mutuo quasi sempre si va a pagare la parte di capitale dopo si è già pagato quasi tutti gli interessi, quindi non è una cosa non sempre positiva, a volte sì, a volte no. Comunque, tornando a tutte le proposte, ovviamente non sono d'accordo con le scelte politiche di investimento del Comune, dell'amministrazione, per quanto riguarda questo bilancio, quello che è previsto, anche perché ritengo che sia molto aleatorie siano le previsioni di entrata. Per quello che riguarda poi le tariffe, idem, le ritengo eccessive, specialmente la Tari, per quello che abbiamo detto prima, e l'IMU, che sono sempre d'accordo che dovremmo impegnarci a calare un po' le aliquote, specialmente per alcune tipologie di immobili. Per farla breve, comunque, contrario a tutte e quattro le proposte. Grazie.
Grazie, consigliere Baroncelli. Invito consigliere Benespera di frazione di voto. Prego.
Grazie Presidente, sì, anch'io sarò davvero breve perché mi sembra sia emerso chiaramente nell'intervento che il parere è contrario su tutte e quattro le proposte. Sì, il bilancio di previsione poi alla fine torna sempre perché nella parte numerica poi ci sono le scelte politiche che chiaramente divergono, ma insomma è anche il motivo per il quale c'è una maggioranza e c'è un'opposizione. Riguardo alle multe, sì, io prendo atto di quello che ha detto il sindaco, il mio era un augurio, non era una insinuazione o quant'altro, e quindi bene, ben venga che insomma le multe siano destinate a chi infrange il codice della strada in maniera pesante. Devo fare, sembrerà strano, un altro complimento al sindaco perché ha fatto un intervento giusto, molto più calato nella realtà di quanto fosse l'articolo di giornale pre-campagna elettorale. C'era un grande politico del Novecento, grande per quella parte politica, non per me, che diceva che i fatti sono testardi, no? Poi alla fine uno le cose che dice poi si devono scontrare con quelli che sono i fatti. Mi fa piacere che abbia detto il sindaco che sì, aumenta il gettito dell'IRPEF, ma poi c'è da capire come aumenta, aumentano contratti di lavoro e però c'è da capire anche che contratti sono, perché è inutile dire che il lavoro, i contratti sono aumentati se poi sono contratti precari a tempo determinato, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra un intervento molto più legato alla realtà che non, ecco, rispetto a quanto veniva detto in questi anni, forse spinti sia a livello nazionale che a livello locale da un vento che poi si è rivelato insomma una brezzettina. Voto contrario.
Grazie consigliere Benesperi, invito consigliere Bartoli per la dichiarazione di voto, prego.
A partire dalle aliquote che non mi tornano e non mi torna la pubblicità che volete fare del non sono variate, ma sono variate del più 2,5. vuoi perché dobbiamo pagare per gli errori degli altri, vuoi perché c'era bisogno di adeguarle, comunque fatto sta che aumentano. Andiamo poi a vedere il bilancio, un bilancio amorfo, piatto, senza nessun investimento particolare, se non i loculi del cimitero, che poi è un investimento sì necessario per la cittadinanza, senz'altro. Comunque un qualcosa che possa portare beneficio anche ai vivi non se ne vede ombra. Fatto salvo che le barriere architettoniche ci sono e devono essere abbattute, e i soldi ci sono in cassa, quindi troviamo il sistema di metterli a bilancio in toto e fare veramente dell'abbattimento delle barriere architettoniche e non finte abbattimenti, nel senso che si fa uno scivolo e poi sul marciapiede non ci passa la carrozzina. Quindi facciamo attenzione a come spendiamo anche i soldi, perché poi sono soldi buttati via. Una bella pista ciclabile, Agliana ce l'abbiamo, sì ce n'abbiamo una che porta fino a un certo punto, poi lì ci dobbiamo fermare. Mettiamo caso che vogliamo andare in sicurezza dal centro e andare a vedere i loculi nuovi, auguri veramente. Attraversare la strada non è cosa semplice, si rischia veramente di andare al cimitero, quindi magari un'attenzione in più a questi particolari, a una pista ciclabile, a un marciapiede ben fatto con un abbattimento serio delle barriere architettoniche, me l'aspetto da questa amministrazione, ma me l'aspettavo già a partire da qualche anno indietro. Mi aspettavo anche di vedere l'asilo finito entro il mandato elettorale, ma mi sa che non ce la farò. Ora, anche l'asilo è da mo che si sa che va fatto, e ancora non è fatto il bando finale per l'assegnazione delle ultime opere, infissi, impianti e cose varie. Ma quando lo volete fare? Questo andava fatto già 2 anni fa. Cioè, c'è un progetto, sul progetto si fa tutto il resto, o si fa a step, perché se continuate così, manco i miei nipoti la vedranno finito quell'asilo lì. Diamoci una svegliatina, signori, perché qui si dorme alla grande. Vedo sul bilancio poi un 50.000 euro in più di sanzioni verso le imprese, se non erro. Voce nuova che nel bilancio 2017 non c'era, è spuntata magicamente. Ora attenzione alle aziende, perché questi 50.000 euro, se veramente li volete recuperare, da qualche parte le aziende le dovranno pagare come sanzioni, come multe, non lo so come avete intenzione di recuperarli, o è una voce solo per fare il bilancio, questo non lo so, lo vedremo un altro anno e vediamo se effettivamente questi 50.000 euro sono stati pagati come sanzioni. Con questo non voglio dire che non dobbiamo fare sanzioni, anzi, quando ce n'è la necessità vanno fatte e la legge va fatta rispettare, con tutti gli annessi e connessi, però vedere questi 50.000 euro mi preoccupa seriamente. Per il resto, chi vivrà vedrà, noi non siamo certamente favorevoli a... L'avete commesso? Vabbè. Noi sinceramente non siamo favorevoli a questo bilancio, a queste applicazioni di aliquote, il nostro voto è contrario antoso. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli per il suo intervento, invito il consigliere Guercini a fare le dichiarazioni di voto, prego.
Grazie Presidente, sintetico, sì, se si fa la commissione per cui si parla
di dove verranno destinati i 350.000 euro, anche in linea di massima, per capire quali sono gli interventi che in qualche maniera ha pensato l'ufficio tecnico, anche perché credo sui 350.000 euro dietro ci sia stata una riflessione, non è che uno stanzia i soldi così e poi dopo vediamo se riesco a spenderli tutti o quanti ne spendo, mi sarebbe piaciuto, anche per dare un giudizio più positivo all'amministrazione, se questa commissione fosse stata fatta prima, anche senza avere, senza sapere il singolo intervento preciso, ma almeno a livello di principi quali erano le priorità di intervento sul territorio agianese, avrebbe sicuramente influito nel dare qui questa sera un giudizio positivo. Sono a dire che finalmente era l'ora di stanziare questi soldi che eravamo tenuti per legge a stanziare in bilancio, finalmente li applichiamo, un terzo li spendiamo e guardiamo di riuscirli a spendere il meglio possibile, perché ogni euro ben speso è un euro che sicuramente la nostra comunità ne potrà usufruire con un vantaggio tangibile quotidianamente. Per quanto riguarda poi la strada, ringrazio l'assessore di aver ricostruito la storia precisa e tecnicamente, perché io sono stato un po' confusionario e tutto, non ho detto grossi, a livello tecnico non credo aver detto grandi cavolate, per me era proprio far passare politicamente l'idea che purtroppo siamo stati per accordi, poi le province che sono in default e tutto, costretti a spendere ulteriori soldi su un'infrastruttura che il nostro territorio ne beneficia poco, perché è fondamentalmente è più per collegare l'area industriale di Montale a quella di Montemurlo. Detto questo, pensavamo di aver già contribuito per la nostra parte, siamo stati chiamati a fare un altro, però politicamente questa cosa qua non mi è piaciuta molto. E per il resto credo di essere stato chiaro, non sono entrato sulle tariffe perché per quanto riguarda la TARI nel piano finanziario ho già spiegato per quanto mi preoccuperà la tariffa del prossimo anno più che quella di quest'anno, per cui il voto del nostro gruppo è negativo. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini per l'intervento, invito il consigliere Manetti alle dichiarazioni di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Cerco di procedere con ordine, quindi vengo subito a una breve riflessione per quanto riguarda la proposta relativa alla IUC, quindi alle aliquote IMU e TASI, che sostanzialmente, in particolare la TASI che ricordo essere allo 0 per 1000, sostanzialmente sono state confermate in percentuali quelle stabilite lo scorso anno e per cui credo valgono le stesse considerazioni fatte a suo tempo nel medesimo modo, procedendo abbastanza rapido e spedito per quanto riguarda questo punto. Il discorso sulla TARI, l'abbiamo affrontato proprio nel merito con appunto col punto precedente dove era posto all'ordine del giorno appunto il piano finanziario e economico dell'azienda. Venendo al DUP invece, in particolare al bilancio previsionale di quest'anno, mi ero appuntato appunto nelle molte voci gli spunti che secondo noi erano più rilevanti e in gran parte chiaramente durante la discussione sono già stati affrontati ed emessi, quindi brevemente ci terrei comunque a esprimere un nostro giudizio anche per giustificare appunto la motivazione di voto. Per quanto riguarda il mutui estinti in precedenza, il consigliere Baroncelli diceva che era dubbioso sulla bontà della manovra effettuata a suo tempo, qui sconta un piccolo gap temporale perché a suo tempo non poteva partecipare appunto alla discussione, all'approvazione appunto di tale provvedimento, però tra virgolette lo informo o comunque confermo quanto detto a suo tempo, che comunque questa è stata una manovra virtuosa a livello di bilancio, approvata, comunque redatta e messa in pratica da questa amministrazione, e ne scontiamo i benefici tutt'oggi. In particolare, oltre a non riconoscere una certa percentuale per quanto riguarda gli interessi, estinguendo comunque l'impegno prima della sua naturale scadenza, abbiamo liberato anche su questo previsionale spazi, diciamo, chiamiamolo ancora, per quanto riguarda il vecchio patto di stabilità, no? E che finalmente appunto un esempio può essere anche la voce che ci mette un po' tutti d'accordo, proprio quei 350.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché sempre tutti gli anni, diciamo, assorbendo un obbligo che ritengo sia opportuno e positivo di legge, ovvero accantonando appunto quella quota parte derivante dagli oneri di urbanizzazione e destinandola esclusivamente a queste tipologie di interventi, non abbiamo mai avuto l'opportunità di utilizzarli perché appunto limitati dal patto di stabilità. Vi ricordo che appunto il gruppo di maggioranza portò e approvò e approvammo in quest'aula una mozione dove si chiedeva diciamo un aggiornamento in sostanza di un censimento fatto a suo tempo dall'ufficio urbanistica, dove per tutti i vari centri civici, diciamo, catalogava e censiva appunto le barriere architettoniche presenti sul nostro territorio, catalogandole anche con priorità di intervento, no? Con quella colorazione, non so se vi ricordate, a tre colori e a mo' di semaforo, no? Verde, rosso e giallo in ordine di priorità di intervento. Ritengo personalmente, poi magari appunto ci potremmo anche confrontare con il funzionario preposto e tutti insieme nella commissione che dicevamo prima, potremmo appunto ripartire da lì, perché queste tipologie di interventi, anche se la cifra per fortuna è ingente, quindi di conseguenza questo vuol dire che ci permetterà di risolvere tante criticità, tanti problemi, dar tante risposte su questo tema ai nostri concittadini, innanzitutto a chi, diciamo, quotidianamente ne soffre e risente di questi gap spaziali presenti su tutto il nostro territorio, e parallelamente anche a parere nostro contribuisce anche a implementare la situazione di decoro urbano in generale che si ha sul nostro territorio. Quindi, dicevo, sono interventi tanti, piccoli o medi, relativamente grandi interventi spot, che però a livello di progettistica, quindi di impegno per quanto riguarda l'ufficio tecnico, non sono ingenti, sono pressoché, diciamo, subito cantierabili, quindi basta sapere quali sono, diciamo, le priorità, avere un'idea di massima, di insieme, su dove andare a intervenire e quindi appunto risolvere puntualmente le varie criticità che emergeranno, che verranno segnalate. Oltre a questo, ritorno sulla parte corrente, l'incremento del gettito dell'IRPEF, sì, già detto tutto quanto, però sicuramente e oggettivamente anche quest'anno si conferma il trend positivo in coerenza con gli anni precedenti. L'investimento politico sul recupero dall'evasione fiscale, cito solamente il recupero per quanto riguarda l'IMU degli anni precedenti, che ammonta a 230.000 euro, e una piccola postilla, anch'io vengo sul discorso dei ruoli coattivi delle PM, che anche quest'anno hanno diciamo riscontrano un piccolo aumento percentuale. Questo è principalmente derivato, come diceva bene il sindaco, a quell'attenzione che ha posto l'amministrazione nel cercare di fermare più veicoli e multare più veicoli possibili e transitanti sul nostro territorio che non avessero né assicurazione o revisione o ambedue, perché questo va anche in primis a tutela della sicurezza appunto di tutti noi, di tutti gli automobilisti. Oltre a questo, però, diciamo, non vorrei che si continuasse a dare adito al classico luogo comune che i comuni, appunto, scusate la ripetizione, il gioco di parole, rimpinguono, tra virgolette, i propri fondi comunali con le multe. Ecco, francamente ritengo invece che l'unità della Polizia Municipale fanno semplicemente e bene il loro mestiere, c'è un codice della strada e questo deve essere rispettato. A me francamente una multa per divieto di sosta non mi è mai capitato di prenderla, perché io semplicemente la macchina in divieto di sosta non ce la lascio, poi se ce la lascio fanno bene a farmi la multa e la pago giustamente, come è giusto che sia. Per quanto riguarda la parte di investimenti, invece una piccola riflessione, cioè abbiamo condiviso e apprezzato la scelta di stanziare quei 100.000 euro che dicevamo anche prima, derivanti appunto dal ristoro ambientale per manutenzione straordinaria di parco e giardini. E sottolineo la parola straordinaria perché era nata prima un po' una sorta di incomprensione, no? Sono quegli interventi che vanno al di là della manutenzione di tutti i giorni, detta appunto ordinaria, perché quello c'è il ben noto bando di gara ancora in essere e cui il gestore appunto provvede a fare queste tipologie di operazioni. L'abbiamo condivisa anche a livello di gruppo consigliare, chiaramente sotto la proposta della giunta, perché riteniamo che appunto sia in coerenza politica, con il pensiero e la nascita appunto, lo stanziamento di quei fondi da parte del ristoro ambientale stesso, coadiuvando allo stesso tempo e cercando di risolvere una tra le grandi priorità che ci sono ad oggi, quello ovvero di cercare di in primis e in particolare sul Parco Pertini di dar lustro a un'area che sicuramente è e continua ad essere uno tra i fiori all'occhiello presenti sul nostro territorio. Altre tipologie di investimento che vorrei ricordare, appunto la progettazione della seconda schiera di loculi al cimitero Il Giardino. Consigliere Bartoli magari non ci crederà, però è una necessità che viene dai vivi, quindi è per questo che è stato inserito a bilancio. E un occhio in particolare per quanto riguarda gli impianti sportivi, altra eccellenza sul nostro territorio, e la continuazione di quegli interventi legati alla viabilità, che non è certo una marchetta elettorale di quest'anno, perché, ripeto, è stato e continua ad essere uno dei temi su cui questa amministrazione fin da subito ha dato atto di porci particolare sensibilità e attenzione. Un'ultima cosa per quanto riguarda i 400.000 euro della provincia, semplicemente perché il consigliere Guercini nel suo intervento aveva fatto la considerazione per cui prevedendo questa voce in entrata rischiava già stabilendo che quei fondi venissero appunto utilizzati per realizzare la nuova biblioteca comunale di Agliana potesse risultare un po' una falsa promessa, una falsa speranza agli occhi dei cittadini. Allora, in primis è oggettivamente un'ottemperanza a livello di bilancio, per cui a una determinata entrata ne corrisponde una determinata uscita, e poi per un'entrata che non dipende oggettivamente da noi se questa arriverà o meno, però quantomeno in coerenza anche con i nostri impegni, con il nostro mandato amministrativo per cui siamo stati votati, abbiamo già una visione chiara delle priorità e su dove andare a investire questi fondi, ovvero la nuova biblioteca comunale. Si è sempre detto in questi anni e speriamo vivamente che quest'anno sia appunto l'anno buono. Io ho concluso, una piccola nota finale, perché appunto il consigliere Bartoli descriveva questo bilancio come standard, poco coraggioso, amorfo e piatto, però per le disponibilità che ha oggi l'ente o gli enti pubblici in generale, la normalità è di per sé un'impresa eccezionale.
Ringrazio il consigliere Manetti
e terminate le dichiarazioni di voto, che sapete non hanno possibilità di replica, e l'iter delle dichiarazioni di voto per quanto riguarda i provvedimenti del Comune prevede, no, dalle minoranze e alla conclusione al gruppo di maggioranza, mentre per le mozioni che uno presenta, ovviamente l'opposizione ha il diritto della dichiarazione di voto al termine precedente alla votazione. Si va alla votazione. Baroncelli, ma si è ampiamente capito. Allora, pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto documento unico. Cosa c'è? No, lei ce lo segretario può intervenire se ha degli aspetti procedurali rispetto. Prego.
Lei prima ha detto, contravvenendo al regolamento, do la parola al sindaco se tutti siete d'accordo. Contravvenendo al regolamento, se Bartoli chiede di intervenire, perché non gli si può dare la parola?
Ottima osservazione, però prevedo che in questo caso metto ai voti, sì sì, ma è giusta, giusta la sua osservazione, io metto ai voti del Consiglio Comunale la sua proposta di dare la parola al consigliere Bartoli. Dall'esito della votazione dei consiglieri ne prenderemo atto, giusto? Allora, segretaria, d'accordo sulla procedura? Bene. Allora, pongo in votazione la proposta del consigliere Venesperi di dare la parola al consigliere Bartoli in replica su una dichiarazione di voto. Chi è favorevole a questa possibilità per il consigliere Bartoli, alzi la mano. Chi è favorevole, scusate, tutti, okay. Il Consiglio Comunale approva e dà la possibilità al consigliere Bartoli di replicare in dichiarazione di voto. Prego.
Ringrazio il consigliere per darmi la facoltà di parlare. Semplicemente un appunto al consigliere Manetti. È già stato riferito una volta nella conferenza dei capigruppo che la differenza sostanziale tra la dichiarazione di voto e l'iter di discussione c'è, quindi lo invito a non tirare in ballo innanzitutto i consiglieri che hanno parlato prima in dichiarazione di voto, magari lo faccia durante la discussione se proprio ci tiene, questo è un iter ormai consolidato il suo, di intervenire per ultimo e come vede il Presidente gli dà sempre questa facoltà, che è anche fra l'altro leggermente scorretta nei confronti dell'opposizione, perché lei può mettere a tacere tutto quello che è stato detto in precedenza. La invito a fare semplicemente la sua dichiarazione di voto affrontando nel merito la questione e non controbattendo a quello che hanno detto, chiamando direttamente in causa i consiglieri che hanno parlato prima. Grazie.
Bene, consigliere Bartoli, condivido il merito che mi riferisco spesso anche con consiglieri dell'opposizione di rispondere. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Alla votazione, scusate. Pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno che ha per oggetto documento unico di programmazione e DUP e nota di aggiornamento per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9 e contrari 5. Si procede a seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 9 e contrari 5. Pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno che ha per oggetto tributi comunali, imposta unica comunale IUC, componente Fari, determinazione delle tariffe e disposizioni organizzative per l'anno 2018, approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 5. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, voti favorevoli 9, contrari 5. Pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno che ha per oggetto tributi comunali, imposta unica comunale IUC, componenti IMU e TASI, determinazione aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2018, approvazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva con voti favorevoli 9, contrari 5. Si procede alla seconda votazione per le immediate esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità con voti favorevoli 9, contrari 5. Pongo in votazione il provvedimento numero 7 all'ordine del giorno che ha per oggetto bilancio di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Approvazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 5. Pongo favorevoli 9, contrari 5. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 5. Si procede con l'ordine del giorno proposta numero 8, affari generali, bilancio, demanializzazione area posta in Agliana, via Grosseto, approvazione. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta, grazie.
Grazie Presidente per avermi dato la parola. Allora, di questo provvedimento di demanializzazione ne abbiamo già parlato nella commissione il 14 marzo scorso. È un atto non nuovo per il Consiglio Comunale, se ricordate, in passato è già stato effettuato per altre aree. Si tratta, in questo caso, di una strada a sfondo cieco che ha il prolungamento in pratica di via Grosseto. La superficie di cui si sta parlando è una misura 983 metri quadri e consiste in una porzione posta all'interno di un'area produttiva che l'amministrazione comunale intende alienare su specifica richiesta fatta alcuni anni fa da parte di uno dei confinanti. Questa porzione di strada serve unicamente per raggiungere un'unica azienda posta in adiacenza appunto a questa strada, per cui non c'è uno scarso interesse pubblico in quanto non utilizzata dalla comunità, per cui questo bene demaniale che fa parte del patrimonio dell'amministrazione, come tutte le strade chiaramente, dobbiamo fare una manutenzione costante e quindi rappresenta un costo per l'ente. Per essere nato comunque deve essere trasferito al patrimonio disponibile dell'ente. Quest'area, come saprete, è stata inserita nel piano delle nazioni a partire dall'anno 2015 e l'abbiamo sempre riportata negli anni successivi, come pure quest'anno. Sembrava che l'interesse e la volontà per l'acquisto si fosse un po' spenta, quando invece recentemente si è riacceso e quindi lo stiamo rivalutando. Gli uffici stanno infatti si stanno apprestando a pubblicare un bando di gara per mettere in vendita l'area che ho appena descritto. Come saprete è un bando di gara pubblico, quindi possono partecipare tutti i cittadini interessati e si aggiudica chiaramente la gara chi, rispettando le regole e i criteri inseriti, fa l'offerta migliore.
Ringrazio l'assessore Fontana e invito il consigliere a iniziare la discussione sulla proposta. Prego.
Sì, vista l'ora anche brevissimo. Non conoscendo bene la storia che ha portato a questa richiesta di demanializzazione, mi astengo, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere dopo, sì, consigliere Bartoli.
Sì, sono stato sul luogo a vedere questo terreno, questa strada con annesso posteggino, asfaltata nel migliore dei modi, illuminata, quindi mi chiedo quale manutenzione ci si debba fare quando lo stato dei luoghi è nuovo fiammante. Più con più vedo che questo pezzettino può dare accesso anche ad altri terreni, perché inibire una futura possibilità di accesso a questi terreni. Non so da che parte effettivamente abbiano accesso attualmente, ma sicuramente un domani, in vista di una futura lottizzazione, anche se non ho visto il piano regolatore, non so quello che prevedono i terreni adiacenti a questo stradello, questa fine strada, mi trova e mi lascia alquanto perplesso la vendita di questo terreno, di questa strada. Non ne vedo assolutamente la necessità e non vorrei ci fosse qualche altro problema di cui non sono a conoscenza, quindi per quanto ho visto e per quanto abbiamo considerato io e il mio collega che non è presente, siamo fortemente contrari.
Bene, consigliere Bartoli, per la dichiarazione di voto, e invito il consigliere Benesperi sulla dichiarazione di voto, grazie.
Favorevole.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Guercini, prego.
Noi ci asteniamo.
Grazie.
Consigliere Manetti per le dichiarazioni di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente. Favorevole perché la proposta di demanializzazione dell'area sita in via Grosseto, chiaramente ad Agliana, risulta classificata intanto come area strada e al momento non è utilizzata dal Comune, quindi l'interesse pubblico al mantenimento dell'area stessa nel patrimonio dell'ente risulta essere inesistente, per cui approviamo la proposta di delibera. Voto favorevole.
Bene, allora dopo le dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Chi è favorevole dei consiglieri alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 1, astenuti 3. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esaurità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurità a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 1, astenuti 3. Si procede all'ordine del giorno con la proposta numero 9. Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante SUA della provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza. Approvazione. Illustra il provvedimento, la proposta, l'assessore Fontana. Grazie.
Grazie Presidente, ho rinviato di nuovo la parola. Allora, premetto che illustro questo provvedimento al posto del collega Fragari, che è stato colto da un'improvvisa indisposizione, e colgo anche l'occasione per augurargli una pronta guarigione. Quindi cercherò di fare del mio meglio, ecco. In quanto so comunque il provvedimento è già stato illustrato ampiamente in commissione. La sua, come sapete, è costituita da un complesso, di un quadro normativo piuttosto complicato, che passa da varie leggi fino a comprendere anche tutto il nuovo codice degli appalti, una cosa abbastanza complessa. Siamo nella fase di rinnovo della convenzione con la provincia, dove l'impianto rimane sostanzialmente invariato, ad eccezione di alcuni aggiornamenti legislativi ed alcuni ampliamenti delle attività di competenza di questa convenzione. La prima novità riguarda il servizio sotto soglia. Voi sapete che sotto i 40.000 euro non importa fare un bando di gara, cioè si fa un bando di gara ma non è obbligatorio. E prima veniva fatto obbligatoriamente questo passaggio dal comune, mentre ora c'è la possibilità di farlo attraverso la sua. La seconda novità, quella riguarda la compartecipazione dei responsabili dei servizi del comune per alcuni aspetti procedurali e burocratici. In pratica, redatta la gara, tutti gli adempimenti della trasparenza passano di competenza al RUP comunale, che si occupa dello slittamento dei documenti necessari da inviare ad ANAC, come pure si occupa di richiedere il codice CIG per il versamento del contributo ad ANAC con la sigla SIMOG, e trasmette a SICAT, il sistema informativo telematico degli appalti in Toscana, tutti i documenti per la pubblicazione del bando stesso. È stato inoltre rimodulato l'incentivo che si attribuisce sia a chi progetta sia a chi affida poi i lavori, e in questo ultimo l'incentivo di partecipazione con una percentuale che in pratica va anche alla provincia, c'è questa differenza. È stato infine rimodulato anche il costo dei servizi, che è calcolato in base all'ammontare del costo dell'intero lavoro che si mette a gara, che passa allo 0,5% sul primo milione a base d'asta di gara, e allo 0,3% sulla parte eccedente il milione. Queste sono in pratica le quattro novità che non vanno comunque a incidere sull'impianto stesso della convenzione. Quindi dopo l'approvazione necessaria di questa proposta in Consiglio Comunale si procederà quindi a breve alla stipula della convenzione con la provincia di Pistoia.
Ringrazio l'assessore Fontana e invito i consiglieri a iniziare la discussione sulla proposta. Grazie. Se non ci sono interventi per la discussione, si può passare direttamente alla dichiarazione di voto. Aspetto. Sì, va bene, si può procedere? Bene. Consigliere Baroncelli, per la dichiarazione di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente, attenzione.
Sì, consigliere Benesperi.
Sì, solamente due parole, grazie Presidente. Questo provvedimento sulla stazione unica appaltante è stato fatto anche perché a livello normativo si voleva salvaguardare tutto il sistema degli appalti anche da possibili condizionamenti di organizzazione malavitose, eccetera, quindi con l'ottimizzazione delle procedure sia nella fase di redazione degli atti ma anche nella fase della stipula dei contratti, dei contenziosi, eccetera, eccetera. Credo che per un comune soprattutto di limitate dimensioni che deve partecipare magari a gare di maggiore complessità e importo, questa sia una, insomma, un'opportunità da accogliere, anche perché poi le stazioni uniche appaltanti sono in diretta collaborazione, se non erro, con le prefetture anche, quindi insomma c'è tutto un circolo virtuoso per il quale, ecco, ne possa beneficiare anche il comune, quindi voto favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Niente, già l'altra volta quando è stato fatto l'approvazione per quest'atto siamo stati contrari per svariate motivazioni. Questo giro, per le stesse motivazioni esposte l'altra volta, che vedevano il Comune d'Agliana partecipare ad un consorzio, uno sportello comunque delocalizzato, quando c'era la possibilità di fare qualcosa con il comune di Montale, eventualmente con il comune di Quarrata, in vista anche di una futura fusione o di un progetto di fusione, e avere un qualcosa di nostro, visto che le competenze nel comune ai tempi c'erano e, come c'era stato detto, mai nessuno aveva avuto a che ridire comunque sulla procedura dei vari bandi fatti dal comune. Quindi, come l'altra volta siamo stati contrari, questa volta siamo altrettanto convinti dell'affermazione. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda l'idea di affidarci alla stazione unica appaltante, concordo sul fatto che fondamentalmente questo ti permette di agevolare una serie di funzioni, soprattutto a livello amministrativo, e di non avere come comune alcune competenze tali, ma perché erano questioni proprio di organico. Siamo sempre un comune di 17.000 abitanti, per cui gestire anche delle gare con una base d'asta abbastanza alta e abbastanza complicate può essere difficoltoso per il nostro ufficio, e quindi affidarsi a un ufficio molto più corposo e preparato è sicuramente utile. Per cui non è che siamo contrari all'idea della stazione unica appaltante. Quello che ancora non capiamo è perché ci affidiamo sempre a un ente che teoricamente non, anche questa non si sa se chiude il bilancio o no, nel senso che qui è un grosso problema della politica a livello nazionale, cioè se si decide di fare una scelta, era quella di abolire le province invece di abolire e basta la parte elettiva, forse alcune funzioni che potevano essere utili anche per i comuni potevano essere spostate di competenza, no? Una stazione unica appaltante forse sotto la regione toscana sarebbe stata la soluzione migliore, o solamente questo ufficio che venga in qualche maniera utilizzato dai comuni che fanno una sorta di consorzio che gestiscono tutte la stessa stazione appaltante, però di affidarci a un ente come la provincia che da un giorno all'altro ci può essere e il giorno dopo no, ci dà un alto tasso di imprevedibilità, non si sa cosa può succedere il giorno dopo, un giorno c'è, un giorno no, non si sa. Noi l'altra volta per questi motivi qui, e soprattutto per il fatto che all'inizio vi era uno scarso interesse da parte di molti comuni a partecipare, avevamo dato il voto contrario. La cosa che abbiamo visto è che nell'ultimo anno altri comuni hanno aderito alla stazione unica appaltante, per cui questo può essere una forma di garanzia sul fatto che il servizio possa anche sopravvivere post provincia, ma non so come sinceramente, però ci vedo ancora contrari sulla soluzione che è stata individuata, nel senso affidarci a un ente che non riesce a chiudere il bilancio credo sia proprio una scelta a livello politico amministrativo non del tutto saggia. Grazie. Voto contrario, scusate.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente, favorevole, perché in sostanza è un servizio che gli uffici diciamo hanno no, è un servizio in sostanza che funziona e che appunto questo rinnovo per quanto riguarda il testo della convenzione stessa è modificato solo in minima parte, eccetto chiaramente gli adeguamenti a modifiche normative, è stato ampliato l'opportunità appunto di servizio, prevedendo anche la possibilità da parte dell'ente di rivolgersi alla sua per l'acquisto di lavori, servizi o forniture, comunque gare d'appalto inferiore a 40.000 euro, che ad oggi non era previsto. Questo appunto sgrava di molto, di una buona fetta di lavoro quotidiano i nostri uffici. In più ci si ritrova diciamo scritto nero su bianco una sorta di compartecipazione dei responsabili dei servizi del comune per alcuni aspetti burocratici e procedurali stessi, per cui per tutte quante queste considerazioni che ci trovano d'accordo siamo favorevoli al rinnovo della suddetta convenzione.
Ringrazio il consigliere Manetti. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 9 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante SUA della provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, un voto favorevole 9, contrari 3, astenuti 1. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esulità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esulità a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 3, astenuti 1. Si procede con la proposta numero 10 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana sul divieto di spettacolo e intrattenimenti pubblici con l'utilizzo di animali su tutto il territorio comunale. Invito il prego, consigliere Bartoli.
Sì, volevo sapere qual è l'iter procedurale, visto che è mezzanotte, grazie.
Il procedurale è di concludere oggi queste, perché ci sono le ultime due proposte, la 11 e la 12, vanno a piccole modifiche su delle convenzioni già in essere che il Comune di Montale ha già approvato, e quindi si penso la Giunta ritenga opportuno che si faccia in serata questa integrazione, questa modifica. In un quarto d'ora penso, a parte la mozione, ora non so i tempi della mozione, ma nel giro di 20 minuti penso si possa concludere tutti i punti all'ordine del giorno. Se, però mi rimetto sempre a questo punto come prassi al volere dei consiglieri presenti e alla votazione in aula, perché questo secondo me è il metodo migliore. Perché, appunto, quindi se ci sono... Bartoli vuole formulare una proposta, ci sono altre osservazioni? Allora si procede, posso procedere senza chiedere al consigliere la votazione in merito? Bene, spero, prego.
Per me si può andare avanti sulla brevità della cosa, anche sugli ultimi due punti, non garantisco che si facciano un quarto d'ora. Io qualche cosa da dire ce l'ho anche sull'ultimo punto.
Certamente gli sarà data la possibilità di parlare e di esprimersi anche sugli altri punti. Ritenevo una mia valutazione, che però poi sarà oggetto di discussione, quello ci mancherebbe. Procediamo. Un'alternativa può essere, a questo punto, se avete sempre rimetto a voi la decisione, di rimandare la mozione al prossimo Consiglio Comunale e di fare gli ultimi due punti. Questa è un'altra possibilità. No, procediamo. Invito il consigliere Benesperi. Consigliere Benesperi a illustrare la mozione. Bene. Hanno detto già di no. Consigliere Benesperi.
No, ora a parte gli scherzi, a parte le battute, sì. È un'impellenza dover concludere e non si può fare orari bulgari, io posso anche ritirare la mozione. Mi dispiace perché è già stata rinviata due volte, però, insomma, Presidente, anche lei, esprima un parere, cioè, secondo lei non si giusti. Cioè...
Io vorrei garantire che lei esponesse e illustrasse la sua mozione, però procediamo, più che si ragiona più si
fa. L'allustro. Bene. Allora, questa mozione, andrò velocissimo, l'iter di questa mozione insomma lo conoscete, era stata presentata allo scorso Consiglio Comunale, poi era stata ritirata perché giustamente il capogruppo di maggioranza aveva fatto notare che il dispositivo poteva essere redatto in maniera più giusta, perché effettivamente nelle maglie di quel dispositivo, come l'avevo formulato, andavano a cadere anche manifestazioni che sul territorio effettivamente sono molto, hanno una tradizione molto lunga e che non vanno a inficiare, diciamo, quelli che sono i diritti degli animali, o almeno in maniera non così pesante, che è poi l'oggetto della mozione. Quindi ho deciso di, anche su proposta del capogruppo Manetti, di ritirarla. C'è stato un lavoro, di questo devo ringraziare lui e l'assessore Fragai, che hanno, diciamo, un po' riformulato il dispositivo e che mi hanno trovato assolutamente d'accordo, tant'è che poi il dispositivo che penso presenterà il capogruppo è a firma congiunta, quindi mi ha trovato totalmente d'accordo. Alcuni dati: il rapporto Eurispes 2016 ha rilevato che da un sondaggio il 70% degli italiani è contrario all'utilizzo di animali selvatici nei circhi. Tuttavia la legge italiana non prevede alcuna restrizione di nessun tipo, anzi attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo tutti gli anni vengono finanziate le attività circensi, addirittura anche quelle che hanno condanne penali per maltrattamento agli animali, cioè non c'è una discriminante per il quale a questi circhi, a questi spettacoli non debba andare il finanziamento. I circhi sono sempre meno frequentati, anche qui da un rapporto del Censis emerge, e in Italia è sempre in vigore la legge 337 del 68, che appunto si chiama disposizione su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. Ad oggi gli animali detenuti nei circhi e nei vari spettacoli itineranti sono circa 2000, e solamente nei circhi registrati, perché poi si sa, ci sono anche tutte quelle attività parallele eccetera. Nel mondo sono già 50 i paesi che hanno abolito totalmente spettacoli con animali e metà paesi dell'Unione Europea hanno fatto lo stesso. La strada però è ancora lunga, c'è un provvedimento del Parlamento britannico di pochi mesi fa che afferma che gli animali sono incapaci di provare dolore ed emozioni e quindi non sono esseri senzienti, affermato dal Parlamento inglese. Nel marzo 2016 il ministro dei beni culturali Franceschini ha presentato il disegno di legge 2287 riguardante la riforma del settore dello spettacolo, che conteneva, diciamo, una disposizione abbastanza incisiva, prevedendo appunto la graduale eliminazione dell'utilizzo di animali in spettacoli itineranti. Poi si sa, a causa dei bizantinismi e dei bramini del Ministero, la montagna ha partorito il topolino, si è fatto un provvedimento per il quale si voleva cambiare tutto per non cambiare nulla e diciamo che la legge è stata approvata in entrambi i rami del Parlamento sostituendo la dicitura graduale eliminazione con la più blanda graduale superamento. Leggo un estratto brevissimo di un articolo che dice: questa legge è stato un pasticcio compromissorio che lascerà tutto com'è. Stiamo parlando di quel tristo spettacolo di bestie teoricamente selvagge e esotiche, in pratica ciondolanti, penose, depresse, snaturate, frustrate e spesso pungolate con l'elettricità. Qualcosa che neppure il più ingenuo dei bambini può credere corrisponda all'immagine che si era fatto di un animale. E quindi la scelta, diciamo, più saggia e più coerente sarebbe stata quella di eliminare, di proibire direttamente del tutto, diciamo, l'utilizzo degli animali, eccetera. E leggevo alcune statistiche, alcuni dati curiosi. Per esempio, nel dicembre 2014 a Macerata un automobilista ha imbistito un ippopotamo sulla superstrada. oppure a Imola nel 2012 una giraffa ha galoppato all'interno dell'autostrada per morire poi stramazzata al suolo presa da un camion. Ora, non serve davvero essere animalisti per auspicare che anche in Italia certe ormai pratiche vengano abolite. E il fatto che si sia arrivati a questo pasticciaccio è dovuto anche al fatto che le lobby, diciamo, degli spettacoli itineranti e dei circhi sono abbastanza forti in Italia e sono le emblematiche anche le parole di alcuni parlamentari in maniera bipartisan, qui non si fa una discussione partitica, in cui si dice tutto sommato sì, si incentivano i circhi che sostituiranno gli spettacoli con animali, ma allo stesso tempo cerchiamo di non penalizzare un settore che è ancora parte della nostra tradizione. Insomma, in pratica chi elimina gli animali becca i soldi, ma se non li vuole eliminare poi alla fine tutto resta com'è. La speranza è che i decreti attuativi pongano un limite quantomeno temporale per eliminare definitivamente la presenza di animali selvatici nei circhi, e l'auspicio insomma di tante associazioni è quello di arrivare al termine di 3 anni per la completa dismissione, diciamo. Il dispositivo che andiamo a spero approvare all'unanimità, perché davvero io credo che il grado di civiltà di un popolo si misuri anche e soprattutto dall'attenzione che riserva nei confronti di chi non può farci giustizia da solo, e quindi anche e soprattutto degli animali. E andiamo a modificare il regolamento comunale di tutela degli animali, che non prevedeva, anzi autorizzava l'utilizzo di animali in pubblici spettacoli e autorizzava mostre faunistiche a seguito dei circhi. Ci fu un'ordinanza della passata amministrazione, la 9 del 2013, che rese un po' più restrittivo, diciamo, questo regolamento, ma anche lì non si risolse del tutto il problema. Chiudo dicendo che io penso che il Consiglio Comunale, non sono d'accordo con chi dice che il Consiglio Comunale debba occuparsi solamente di cose che riguardano poi effettivamente la quotidianità dei cittadini e non debba mai fare mozioni di principio, perché il Consiglio Comunale è sovrano e ha anche il dovere, secondo me, di occuparsi di cose che spaziano un po' più a largo respiro. E questa non è poi tanto una mozione di principio, perché poi effettivamente con l'approvazione della modifica del regolamento, se sarà approvato, sarà uno strumento che poi andrà ad impedire certe pratiche e quindi andrà ad incidere effettivamente sulla realtà. Gli strumenti che hanno i comuni ormai per incidere sulla realtà dei fatti sono pochissimi, quei pochi credo debbano essere utilizzati. E credo che si debba far tornare centrale la politica a scapito di tante lobby che in molti settori tengono purtroppo in scacco il Parlamento e poi tutti gli organi a cascata. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi. Voglio solo informare che a questo punto noi si va in discussione e in votazione preliminare sull'emendamento che è stato presentato, condiviso con il consigliere Manetti. Dopodiché voteremo la mozione emendata, che è la mozione protocollata, io ho 23.790 dell'11.11.2017. Sì, esatto, è la mozione emendata, cioè questo è un emendamento. Prego, consigliere Manetti.
Ah, sì, scusa. Sì, grazie Presidente. Passo a esporre la proposta di emendamento alla mozione limitazioni sull'impiego di animali in spettacoli e intrattenimenti pubblici. Si propone di cassare per intero l'attuale impegnativa e di sostituirla con il seguente dispositivo finale. Si impegna il Sindaco e la Giunta a cassare per intero l'articolo 19 del sopracitato regolamento e a sostituirlo con il seguente testo. Punto 1. è vietato sul territorio comunale qualsiasi tipo di spettacolo, mostra o intrattenimento pubblico, stanziale o viaggiante con l'utilizzo di animali selvatici. Punto 2. Tutti gli altri spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune su parere della preposta unità funzionale sanità pubblica veterinaria di competenza territoriale, previa verifica delle previste tipologie di attività richieste agli animali, della modalità di svolgimento e della condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento e dalle vigenti disposizioni normative. Al punto 3, per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi e altri ungulati, il Comune valuterà, anche prima dell'invio alle ASL per il parere, l'opportunità di autorizzare la manifestazione stessa, sulla base della documentazione presentata dal responsabile, tenendo conto delle condizioni indicate al precedente comma 2. Punto 4. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, è consentita l'esposizione di animali selvatici e non per attività di commercio e per le specie consentite dalle vigenti normative, nonché per iniziative a scopo di adozione promosse da associazioni ambientaliste e animaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o dagli enti giuridici. Ho qui una copia per la segretaria da inserire a verbale e colgo l'occasione di ringraziare il collega proponente della mozione, insomma, per la manifestata volontà di ricercare una sintesi e appianare, diciamo, le piccole divergenze sul dispositivo, per cui grazie anche della bella presentazione della mozione.
Grazie consigliere Manetti, quindi se siete d'accordo vi inviterei alla discussione congiunta dell'emendamento e della mozione a questo punto, no? Per poi far procedere a due votazioni separate, ma di fatto. Prego, consiglieri, chi vuole intervenire?
Sì, grazie Presidente. Ovviamente la mozione è da ritenersi ottima, anche perché va nella salvaguardia degli animali, e qui che si fa? Una per l'emendamento favorevole a entrambi.
Consigliere Bartoli, prego.
Sì, sono rimasto un po' perplesso sulla definizione di selvatico, nel senso che quando un animale è selvatico, un cavallo è addomesticato perché gli facciamo fare quello che vogliamo, quando nasce come cavallo selvatico da addomesticare. Quindi queste definizioni mi lasciano un po' perplesso e comunque qualcuno può interpretarle, o sono solo io che mi pongo questo problema, nel senso, una mostra di non so, come quella che sono andato a vedere domenica passata, dove c'erano ovini, caprini e tutto il resto, è da considerarsi una mostra di animali selvatici o animali addomesticati? E più che altro, cosa si intende con selvatico? Forse si voleva dire qualcosa più riferito all'esotico? C'è una qualche distinzione del caso? O perché non è stato messo il termine esotico? Per qualche altro motivo, non lo so se mi potete spiegare meglio la situazione, grazie.
Siamo in dichiarazione di voto, però se qualche consigliere Benesperi se può dare dei chiarimenti al consigliere Bartoli, forse.
Ma io sono laureato in legge, non in zoologia, quindi un vuoto entrare, no, è un vuoto entrare nei. No, Presidente, non lo so, cioè, nel senso, ora la definizione di quando un animale è addomesticato oppure no, io non lo so dare. Presumo che gli animali che, diciamo, sono considerati animali da compagnia o comunque animali da cortile, quali cavalli, mucche, pecore, eccetera, siano considerati non animali selvatici. Ecco, l'animale selvatico mi viene in mente più, sì, l'animale esotico, ma per esempio un animale selvatico anche un cinghiale, un tipo di pappagallo, che comunque non si permette più di usare per spettacoli, ma se ne limita solamente l'utilizzo. Mi viene in mente per esempio quando viene fatta la vendita dei pappagallini durante la festa, insomma, durante la, ora non mi ricordo neanche, la fiera, esatto, penso quello. Ora io sinceramente, ecco, andare troppo nello specifico mi sembra sia un'interpretazione abbastanza logica quella di considerare il selvatico come, ecco, l'esotico, comunque qualcosa che non rientra nell'ambito più comune o nella concezione più comune di animale, ecco.
La ringrazio, signor Venisperi, condivido anch'io la sua analisi. Consigliere Guercini, per la dichiarazione di voto, prego.
Sì, per quanto è stato esposto dal Consiglio dei Ministeri, noi condividiamo in toto quanto detto, quindi le motivazioni e perché è stato spinto, no, a portare questa mozione qui, e quindi l'esigenza di portare in Consiglio Comunale e approvarla. Inoltre siamo contenti che per una volta, nel senso, perché non è un evento abbastanza raro, opposizione e maggioranza si trovano d'accordo e lavorano per un progetto condiviso, e questo quando viene fuori e viene approvato da tutti credo sia un successo di tutto il Consiglio Comunale, per cui il nostro voto è favorevole sia nella mozione portata dal consigliere Benesperi, in quanto condividiamo in toto i suoi intenti, sia nella proposta di emendamento da parte della maggioranza, perché non solo condividiamo quanto è stato scritto lì a livello di contenuti, ma ne apprezziamo lo sforzo da parte della maggioranza e del consigliere Benesperi dell'opposizione di arrivare a una sintesi costruttiva. Il nostro voto è favorevole per entrambi, grazie.
Consigliere Guercini, consigliere Manetti, prego.
Non rubo altro tempo perché non ho altro da aggiungere rispetto agli interventi precedenti, quindi voto favorevole alla mozione emendata.
Consigliere Benesperi, per la conclusione della sua mozione. Prego Bartoli, se deve fare.
Sì, no, scusatemi, nel dubbio del selvatico non selvatico mi viene in mente un esempio lampante che può essere quello di un elefante che è utilizzato sia per lavoro che come animale da spettacolo. Comunque l'intento della mozione è ottimo, non possiamo che essere consenzienti all'emendamento e comunque alla mozione in toto. Se poi qualcuno sarà talmente bravo da volersi addentrare in questi cavilli come mi sono messo in testa io del fare discriminazione fra selvatico e non selvatico, mi sembra lampante e comunque scontato il fatto che non si voglia far passare gli animali come merce di puro divertimento, mettendo a repentaglio la vita stessa degli animali nel trasporto e comunque nel snaturare la loro natura. Quindi il nostro voto è più che favorevole, grazie.
Grazie consigliere Bartoli per il contributo successivo. Invito quindi in conclusione il consigliere Benesperi a esprimere ovviamente la dichiarazione di voto.
Voto favorevole alla mozione emendata.
Grazie. Allora, invito i consiglieri per alzata di mano a votare in primis l'emendamento all'ordine del giorno che ha per oggetto proposta di emendamento alla mozione limitazioni sull'impiego di animali in spettacoli e trattamenti pubblici. Chi consiglieri favorevoli alzino la mano. Il consiglio comunale è favorevole all'unanimità, con voti favorevoli 13. Si procede ad una votazione per la mozione presentata in data 11-11-2017 al protocollo del Comune 2000,
23.790 emendata con l'emendamento che abbiamo approvato ora. Chi è favorevole alla mozione emendata alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 13 la mozione emendata. Si rimangono le ultime due proposte all'ordine del giorno, proposta numero 11 e numero 12. Ora chiedevo prima all'assessore se si possono integrare nella discussione, nella presentazione. Consigliere Benesperi mi fa cenno di sì, un'unica sì e poi va bene per tutti. Tanto sono tutte sul solito legame logico, no? Di modifiche. Prego assessore Noligni a illustrare la proposta numero 11 e la proposta numero 12 all'ordine del giorno.
Sì, allora, per quanto riguarda la proposta numero 11, si tratta sostanzialmente di inserire un paragrafo che è riportato poi pedissimamente nel testo della delibera, che sostanzialmente per quanto riguarda la convenzione che riguarda il Servizio Associato degli Affari Generali e Servizi dello Stato è saltato durante, cioè per mero errore materiale, quindi si propone l'integrazione del paragrafo che appunto viene riportato in delibera all'interno della convenzione. Per quanto riguarda, era l'11 giusto? Sì, ok, per quanto riguarda invece il punto 12, allora, diciamo, questa proposta e delibera va a riguardare appunto le convenzioni che sono state portate avanti e attivate nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno 2017 e si richiede appunto si propone di fissare nella data del 31 dicembre 2018 il termine per provvedere al conguaglio dei costi relativi ai servizi associati fra i comuni di Agliano e Montale. Perché questo? Perché appunto le convenzioni diciamo sono state attivate nel corso dell'esercizio 2017 già inoltrato e in questa maniera si ritiene che si possa agevolare meglio diciamo il lavoro degli uffici. In tal senso diciamo le convenzioni nascono ovviamente non per oberare gli uffici ma per rendere il loro lavoro più fluido, più scorrevole e per migliorare diciamo la resa degli uffici comunali, quindi è un processo in itinere quello che stiamo facendo, diciamo è un cambiamento anche importante ovviamente per quello che riguarda i servizi del nostro comune, quindi ovviamente può capitare di rendersi conto che ci sono delle correzioni da fare e in questo caso quindi noi proponiamo al Consiglio Comunale questa diciamo posticipazione.
Ringrazio l'assessore Noligni per l'illustrazione delle due proposte, invito i consiglieri ad una discussione congiunta e poi si passa alle dichiarazioni di voto, può essere anche quella congiunta, ma le votazioni ovviamente separate. Prego. Voto come preferite. Infatti, penso che adesso è una soluzione.
La coalizione già rotta in partenza. Allora, mi sembra abbastanza irrituale che il Consiglio Comunale approvi la proroga di un termine scaduto un mese dopo la scadenza e mi viene da pensare perché solo oggi si porta in approvazione questo punto all'ordine del giorno sui servizi associati. Ora, io lo feci notare in commissione alla dottoressa Bellini che c'era nel bilancio di previsione un'assoluta mancanza di ogni riferimento in entrata e uscita sui servizi associati del Comune di Montale, Secondo me mi fu risposto in maniera un po' approssimativa, perché mi fu detto sì, ma l'associazione è partita da poco, vedremo nel prosieguo, non è possibile ad oggi quantificare costi e risparmi, eccetera, eccetera. Ora, però, le convenzioni mi sembra siano abbastanza chiare, perché se noi prendiamo una convenzione a caso all'articolo 4, dice al punto 2, il comune capofila provvede con propri atti alla gestione amministrativo-contabile della convenzione e istituisce nei propri strumenti contabili le voci necessarie ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti alla presente convenzione, come è meglio specificato nel successivo articolo 8. Il comune, non capofila, prevede nei propri strumenti contabili le relative poste per i rimborsi di propria competenza da trasferire al comune capofila. Allora, che si è fatto secondo me? Voi vi siete accorti della presenza di questa scadenza e all'ultimo tuffo avete inserito un punto all'ordine del giorno per mettere una toppa, per spostare avanti il termine. Perché se fosse stata una scelta ponderata quella di differire questa scadenza, l'avreste portata in Consiglio Comunale prima, perché non c'era alcun motivo di portarla stasera un mese dopo la scadenza del termine, si poteva portare tranquillamente prima. E quindi portate all'approvazione questo punto, non per scelta, ma per necessità. Quindi veniamo a sapere che il Comune d'Agliano e quello di Montale per ora continueranno a programmare i lavori e i programmi di ciascun servizio associato per conto proprio. Ora, sul motivo, e poi ci è stato detto si verrà fatto un conguaglio a fine anno, eccetera, sul motivo per cui nel bilancio non sia riportato quanto prescritto dalle convenzioni, io non credo sinceramente che derivi dalla mancanza di dati assestati o perché le convenzioni sono partite ad anno in corso. Io azzardo due ipotesi. La prima, che vi siete dimenticati di inserirli. La seconda, che è una riflessione un pochino più politica, è che secondo me voi avete già preso coscienza del fallimento di questi servizi associati come concepiti e avete preferito, invece di fare una contabilità associata, verificare in corso d'opera se questi servizi associati sono quello che fa al caso dei due comuni oppure no. Comunque, in ogni modo, mi sembra che l'idea e l'obiettivo del comune unico, diciamo, se la partenza sono i servizi associati, mi sembra abbastanza un'utopia. Quindi il mio intervento è contrario, ovviamente, e questo è un intervento mio che si rifà anche al voto contrario sul bilancio, perché secondo me il bilancio non prevede a questo punto i criteri di integralità e veridicità, perché non prevede tutti i costi e le entrate derivanti dall'associazione dei servizi di Montale, e questa cosa è prevista dal testo unico che tutti i costi e i servizi e i costi e le entrate debbano essere previste, nel bilancio non sono previste, quindi non penso che il bilancio di stasera rispetti questi due parametri. Quindi mio voto contrario sul punto numero 12. Astensione sul punto numero 11, perché mi astengo come mi sono astenuto sulle convenzioni. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Baroncelli, grazie.
Sì, grazie presidente. Io mi rifò a quando furono approvate queste convenzioni. Mi astenni a tutte le convenzioni perché non mi convincono e volevo aspettare di arrivare a vedere i primi risultati. Al momento ancora è un po' presto, aspetto ancora, mi astengo per l'11 e il 12.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Bartoli, prego.
Già alla stipula delle convenzioni siamo stati contrari, lo siamo ancora oggi, contrari alle convenzioni, ancora più convinti perché non avete idea di quello che costa, di quello che comporta una convenzione. Ne è dimostrazione il fatto di andare a provare un qualcosa che è già scaduto, quindi non avete fatto minimamente preso nota delle spese, perché almeno qualcosa nel bilancio ci doveva essere. È passato gennaio, è passato febbraio, è passato dicembre 2017, come novembre, e almeno quelle spese lì riportate in previsione nel 2018 ci dovevano essere. Mi sembrava il minimo conteggiare il personale, conteggiare l'effettivo costo di spese di trasferimento, non lo so, il personale che deve andare da un ufficio all'altro per qualche motivo, ci sarà quel costo lì? Oppure il personale viaggia gratuitamente sui mezzi pubblici o sulle auto private? In qualche maniera andrà ripagato questo servizio dal capofila rispetto all'altro comune. Niente di tutto questo. Siamo sempre stati contrari, lo siamo tutt'oggi, nello specifico a tutti e due i punti che andranno in votazione.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Guercini, prego per le dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente. Ma allora, il punto 11 l'ho tratto velocemente, è un errore materiale, per cui non è che ci vado a perdere tempo, ci asteniamo in quanto è stato un errore di trascrizione e questa è la modifica. Per quanto riguarda il punto 12 invece ha un valore secondo noi politico molto importante, per due fattori. Il primo è che come amministrazione abbiamo fatto un po' una figuraccia, perché fondamentalmente, come hanno detto i consiglieri prima di me, si va a mettere una toppa in maniera abbastanza palese, non solo perché la scadenza era già avvenuta, ma anche per come è nato l'iter, no, di questo consiglio comunale, che è stato il punto 11 e 12 in mezzo all'integrazione con la consegna dei vigili a casa di ognuno di noi per integrare il consiglio comunale, per cui è stato un rincorrere qualcosa per cui l'amministrazione effettivamente ha sbagliato e è palese che abbia sbagliato. Per quanto riguarda la parte però che mi interessa a me più, politica, riguardo all'unione dei servizi, quando abbiamo discusso ormai un po' di tempo fa delle intenzioni di questa amministrazione andare avanti questa strada, noi abbiamo sempre condiviso che a livello di principi eravamo d'accordo, perché si realizzavano economie di scala, si rendevano sicuramente i servizi più efficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo sempre posto due dubbi. Uno, che non capivamo come volevano essere organizzati questi servizi associati e che contava molto sul fatto che questi potessero avere successo oppure no. E la seconda era il cosiddetto ripartizione dei costi. Ormai i servizi sono un po' che sono ufficialmente avviati, arriviamo a fare il nostro primo bilancio preventivo e non riusciamo a mettere i costi all'interno del bilancio. Credo che questo qui sia un fatto politicamente molto grave, perché che se non siamo ancora riusciti a identificare i costi per quanto spetta al Comune di Agnano e quanto spetta al Comune Montale, tenendo conto quello che ha letto il consigliere Benesperidi dell'articolo della Convenzione, in cui fondamentalmente le fila di ogni servizio associato le tira il Comune capogruppo, per cui Montale ha solo la Polizia Municipale e tutto il resto tiene a noi, credo che politicamente sia abbastanza grave, per cui condivido quasi le sue conclusioni. O è stato proprio una noncuranza, una mancanza, una svista e tutto, e che è grave, oppure veramente qui qualcuno sta tirando i remi in barca, perché il problema dell'unione dei servizi credo sia palese agli occhi di tutti noi. Nell'ultima commissione si parlava con il responsabile della ragioneria del Comune Agnana, che fondamentalmente spiegava per l'ennesima volta quello che noi avevamo detto in fase di discussione embrionale, che fondamentalmente i due comuni lavorano su piattaforme informatiche completamente diverse, perché hanno due piattaforme di diversi produttori. Questo fa sì che devi fare un lavoro fondamentalmente doppio, perché i sistemi non sono interconnessi fra di loro, per cui si lavora con una logica a Montale, se ne lavora un'altra con Agnana, e questo su un servizio associato, capite che l'efficienza crolla a picco. Non esiste nessuna azienda privata che ha l'ufficio contabilità con due software di contabilità diversa per tenerlo, perché sarebbe un'inefficienza incredibile. Questo, secondo me, sta dando una serie di problemi nel gestire i due servizi a livello associato. In realtà i servizi si sono uniti a livello organizzativo, ma stanno avanti, come bene o male si è detto in commissione, come ha detto la dottoressa Bellini, se non ho capito male, perché c'è proprio il problema che bisogna lavorare indistintamente sulle due fasi, perché è il problema del software che dovrebbe esserci una gara unica per decidere, trovare, individuare il nuovo prodotto, ma che mi risulta che a bilancio non sia stanziata nessuna voce per fare la gara, poi correggetemi, per cui per tutto il 2018 fondamentalmente non verrà fatta gara, se non sbaglio, anche perché credo sia in alto mare l'individuazione del prodotto in fase di, da quello che ho capito io in commissione, per le caratteristiche tecniche deve ricoprire questo software unico tra gli anni montali per tutti i servizi. Quindi qui è quello che abbiamo denunciato quanto al punto della raccolta differenziata e tutto, cioè siamo bravi con gli annunci, o meglio siete bravissimi con gli annunci a dire si fa di qua, a fare soprattutto le giornalate, ma poi nel stare dietro nell'organizzazione di quello che avete promesso, di quello che bene o male si è approvato in questo consiglio comunale, si parla di un'altra storia, perché questo servizio qui sfido chiunque a dire che stia lavorando bene, che stia lavorando al massimo delle sue potenzialità, perché questo non lo può essere, per i problemi oggettivi che ho detto io e soprattutto per il fatto che l'avete dimostrato voi, che non riuscite ancora a capire quanto effettivamente ci costano questi servizi, mentre prima quando erano in proprio lo sapevamo, ora non lo sappiamo. Grazie, e il nostro voto per la proposta 12 è contrario, grazie.
Grazie consigliere Guercini, do la parola al consigliere Manetti per le dichiarazioni di voto conclusive, prego.
Grazie Presidente, favorevole alla proposta numero 11 perché è un mero refuso relativo all'articolo 8 della suddetta convenzione, favorevole alla proposta numero 12 perché al di là diciamo dei problemi da risolvere in itinere che sicuramente erano stati previsti anche a monte a inizio del progetto, qui cioè, non condivido assolutamente le due ipotesi di ricostruzione fatte, qui semplicemente come ha dichiarato l'assessore in presentazione si rende necessaria una proroga al termine al 31 dicembre 2018 del termine previsto in origine, poiché semplicemente per consentire una più adeguata previsione a livello di bilancio legata al fatto che le convenzioni appunto sono state attivate nel corso dell'esercizio finanziario 2017 inoltrato.
Ringrazio il consigliere Manetti, quindi prego.
No, era sottintesa una domanda, cioè nel mio intervento, perché si è spostato il termine a termine scaduto, perché non si è fatto prima?
Sinceramente non so rispondere, ma io penso, ho la percezione che è stata una dimenticanza, come nella sua prima ipotesi, è la mia percezione, la consideri.
Prendo atto.
Grazie.
Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata seguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 4, astenuti 1. Sono le ore 0:44 e dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti e grazie.